Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è già il terzo itinerario di questo viaggio e dopo aver celebrato il tradizionale rituale della partenza, questo viaggio di studio è iniziato e la scorsa settimana abbiamo preso il passo per entrare nel territorio che quest'anno vogliamo attraversare, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Nei primi due itinerari abbiamo spiegato che cosa significa il tardo-antico, ma lo ripeteremo. Intanto vi ricordo che la prossima settimana faremo una pausa, come avrete visto dal calendario, perché giovedì prossimo è il primo novembre, quindi è la festività di tutti i santi. Mercoledì? No, giovedì. Giovedì è il primo. Ecco, quindi giovedì è il primo. Giovedì è il primo, ma siccome questo viaggio funziona con tre gruppi diversi, ci sono tre gruppi di cittadini che sono in viaggio, lo dico per le persone che stanno partendo adesso, quindi mercoledì sera qui, giovedì sera, domani sera a Tavarnuzze e venerdì nel tardo pomeriggio a Firenze, a Ponte Agreve. Quindi quando le festività cadono in uno di questi giorni bisogna che il nostro viaggio si fermi, perché sennò non possiamo sovrapporre percorsi diversi, perché anche perché ci sono persone che possono usufruire di queste tre possibilità e spesso lo fanno, no? A volte ci sono persone del gruppo di Firenze che si muovono e altri che si muovono verso Firenze o verso Tavarnuzze di qua. Ecco. E quindi giovedì prossimo è il primo novembre e quindi dobbiamo celebrare tutti i santi e poi il 2 novembre dobbiamo ricordare i defunti. E sappiamo, e lo abbiamo imparato nel corso dei primi due itinerari, che il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'epoca tardo-antica, che cos'è? È una vasta area, abbiamo detto, che funge da confine tra l'età antica e l'età di mezzo, quello che chiamiamo il Medioevo. Tra l'età antica e il Medioevo non c'è una linea di confine, non c'è una frontiera, ma c'è un grande territorio, perché le ipotesi sulla fine dell'età antica e sull'inizio del Medioevo sono diventate tante nel corso dei secoli. Ci sono tante correnti di pensiero che hanno cominciato a dire l'età antica finisce qui, altre hanno detto no, finisce qui, il Medioevo comincia qui, no, il Medioevo comincia qui, e allora non si è formata una linea di passaggio, ma si sono formate tante linee di passaggio che si sono intrecciate tra loro e hanno fatto sì che nascesse un grande territorio che dura 5 secoli, quindi un territorio di confine che è diventato molto ampio e quindi un itinerario di cultura molto interessante, molto affascinante. Quindi una vasta area che fugge da confine, quindi tra l'età antica e il Medioevo. Tra l'età antica e il Medioevo, come ce lo insegna la filologia, quindi non c'è una ben precisa linea di confine, non c'è una frontiera, ma si estende un ampio territorio nel quale una serie di parole indigeste, di parole chiave, e una serie di idee cardine, ostiche, con cui termina l'antichità, perché l'antichità termina con un catalogo di parole piuttosto indigeste, con una serie di idee difficili da digerire, anche per la situazione che si determina, una situazione di crisi, ma noi capiamo bene che cosa significa, no? Ci sono dei momenti nella storia che sono, crisi in greco vuol dire crescita, quindi c'è sempre una situazione di crisi, ma dipende, a volte la crescita è una crescita più equilibrata e quindi meno indolore, a volte la crescita procura maggiore, a volte la crescita procura maggiore sofferenza, non come in questo momento. Anche perché le crisi nascono sempre da fibrillazioni dei sistemi. I sistemi diventano incontrollabili e difatti il grande sistema che i romani hanno creato, che è il sistema dell'imperialismo, dalla parola imperium, che vuol dire centro del comando, ad un certo punto diventa incontrollabile, no? Un po' come è successo per la crisi economica attuale, no? C'è stato un momento, non molto tempo fa, in cui c'è un assedio, anche lì. C'è stato un momento non molto tempo fa in cui è circolata l'idea che la crisi fosse incontrollabile, la crisi economica, la crisi finanziaria. Perché? Perché si è sviluppato un sistema liberistico senza regole, per cui in cui l'economia ha fatto quello che ha voluto, e allora e così succede anche con l'inizio, con la fine della Repubblica Romana. Il sistema fondato sulla guerra di conquista diventa incontrollabile e determina una crisi notevole, e quindi questa crisi si manifesta in un catalogo di parole con cui comincia a finire l'età antica, che sono parole indigeste, sono idee ostiche, e queste parole, queste idee prolungano il loro influsso, cioè si attardano, dal latino tardus, da cui l'espressione tardo antico. Ecco perché si chiama tardo antico, perché in latino il termine tardo significa prolungamento, e quindi prolungano il loro influsso queste parole, si attardano, temperandosi gradualmente in modo da dar vita a nuovi concetti di carattere esistenziale, cioè si allarga la dimensione filosofica. Ed è per questo che in riferimento all'età tardo-antica troviamo una dicitura più ampia di sapienza poetica e filosofica. In questi ultimi anni noi abbiamo viaggiato in territori dell'ellenismo, dove la sapienza poetica era prevalente. Adesso invece ci sono problemi esistenziali molto forti che si pongono: che senso ha questa vita, questa, determinata da questa situazione, e per cui entra in gioco anche quella disciplina che chiamiamo la filosofia. Ora, questo percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale ha una natura ben precisa, perché si muove in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non lo sapete, e quindi abbiamo accompagnato in queste due settimane il tradizionale rituale della partenza con la lettura di un testo che, secondo una prassi ormai consolidata, funge da veicolo, cioè funziona come mezzo di locomozione intellettuale. No, ci dobbiamo spostare su un territorio, ma ci spostiamo in modo virtuale, quindi è chiaro che abbiamo bisogno, comunque, quando ci si sposta, si ha bisogno di un veicolo. Veiculum è una bella parola latina, ma è una parola chiave, ne parleremo a suo tempo, ci si deve spostare, e noi ci spostiamo con un mezzo di locomozione intellettuale che di solito è dato dalla lettura. Questo veicolo è servito, che abbiamo utilizzato, per trasportarci nei pressi del luogo della partenza, che, come sappiamo, non è propriamente un posto di frontiera, ma bensì un paesaggio intellettuale in campo aperto, che, come tutti i paesaggi intellettuali, quindi ha la forma di un glossario, abbiamo detto, di un catalogo di parole chiave, e da questo punto la scorsa settimana abbiamo preso il passo. Ora, abbiamo constatato che nel testo che funge da veicolo lessicale, che abbiamo letto durante i primi due itinerari, e probabilmente quasi tutte e tutti voi ve lo ricordate, ebbene, in questo testo hanno un ruolo tutte le parole chiave facenti parte del catalogo che rappresenta il nostro virtuale luogo di partenza, per quello che abbiamo scelto anche per questo motivo questo testo. E sappiamo anche che questo catalogo di parole chiave, allora, quali sono? Ripetiamole: l'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, la morte e la resurrezione. Questo è il catalogo di parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, e rappresenta, questo catalogo, e descrive la particolare situazione sociale, che poi è l'epoca di Augusto, di cui noi conosciamo le caratteristiche principali. Siamo stati davanti allo scenario dell'età di Augusto l'anno scorso, già nel viaggio dello scorso anno, e abbiamo preso il passo la scorsa settimana informandoci sugli avvenimenti e sui misteri anche inerenti al tema della successione ad Augusto. Augusto non è ancora morto, abbiamo già annunciato la sua morte, però lo stiamo mantenendo in vita perché ci serve, d'altra parte possiamo farlo in un viaggio virtuale. E l'età di Augusto, molti di voi lo hanno imparato, dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo, cioè a cavallo tra due ere, vista in superficie, è un'epoca effettivamente di straordinario splendore, no? E sentite che cosa scrive, che cosa dice prima Augusto e poi che cosa scrive alla fine del suo testamento. Ho trovato una grezza città di mattoni e vi lascio una grande ed elegante città di marmo. Ecco, questo lo dice prima di partire per Nola, per passare le vacanze estive nella villa dei suoi avi, dove due mesi dopo muore il 19 agosto dell'anno 14. E questo lo scrive anche naturalmente nel suo testamento. Finisce così il suo testamento: ne vado, ho trovato una città di mattoni, una città grezza, e vi lascio una città di marmo. Chissà che cosa pensava veramente in quel momento lì. Ma sappiamo anche che il governo, il principato istituito da Cesare Ottaviano Augusto, che dura più di 41 anni, ha il carattere di una dittatura piuttosto rigida. Cioè, io vi ricordo, l'abbiamo detto tante volte, ma dobbiamo ricordarlo, che il governo dello Stato romano continuerà ad essere considerato una repubblica, una res pubblica. Cioè, tutti gli cosiddetti imperatori non saranno mai dei monarchi. non sarà mai lo Stato romano una monarchia. E questo è un paradosso formidabile, no? Ci sono tutta una serie di formidabili paradossi. Cioè, Augusto diventa dittatore con in mano tutti i poteri della Repubblica, continuando a dire: io ho salvato la Repubblica, qui c'è sempre la Repubblica, l'unico titolo che mi dovete dare è quello di Princeps Senatus, il principe del Senato, il primo dei senatori, in modo che io possa proporre delle leggi, in modo che io possa porre il veto, però il Senato le deve votare, no? Comunque, perché c'è sempre la Repubblica, e continuerà ad esserci questa situazione. Difatti, quando si tratta di occuparsi della successione, perché Augusto diventa vecchio, anzi ci pensa da giovane al fatto che ricordati che devi morire, lui se lo ricordava, e anche perché aveva una paura tremenda che qualcuno lo facesse fuori, no? Comunque riesce a morire nel suo letto, e molto abilmente, perché è un intelligentissimo uomo di potere Augusto, che ha delle qualità notevoli, è un uomo di cultura, è un uomo abile, è un uomo anche sensibile, però è chiaro che costruisce anche tutti quegli strumenti che poi servono per gestire il potere e allontanare anche il potere, la politica, dal popolo, dalla gente. Difatti la maggior parte della sua vita lui la vive arroccato nella sua cittadella, tenendo che qualcuno dei suoi nemici lo potesse eliminare, e facendo tutte operazioni in funzione del mantenimento del potere. E quindi il suo governo ha il carattere di una dittatura piuttosto rigida, e la testimonianza di questa situazione ci viene dalle opere e dall'esperienza degli autori più accreditati, cioè da quegli scrittori che noi chiamiamo i classici. Sono i classici che ci informano di questa situazione, soprattutto un quintetto, cioè i classici della prima ora, della prima stagione del dissenso, perché questo è il grande apparato delle opere dei classici. È una grande stagione letteraria che è una stagione del dissenso, cioè di un senso diverso da dare alle cose, e bisognerebbe farlo, bisognerebbe operare in modo diverso rispetto all'imperialismo. Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio e Ovidio, noi li abbiamo incontrati tutti nella primavera scorsa, ne abbiamo studiato le opere, che hanno dato lustro alla letteratura latina e alla cultura greco-romana, che si è sviluppata in un lungo e complesso processo di integrazione intellettuale, del quale nel corso del primo viaggio abbiamo studiato i caratteri, no? Del primo viaggio, dello scorso viaggio, volevo dire, dello scorso itinerario che abbiamo fatto culturale, abbiamo studiato l'integrazione tra cultura greca e cultura latina. Il clima che si viene a creare con il Principato di Augusto, abbiamo anche detto, è caratterizzato da due elementi significativi che descrivono tanto il sentimento predominante quanto l'atto conseguenziale determinato da questo sentimento. Durante l'età di Augusto il sentimento predominante è la paura, ed è una parola chiave fondamentale di questo momento. Augusto stesso ha paura di perdere il potere, e incute timore, per cui questo stato d'animo si diffonde nella società romana in tutta l'epimene. E la situazione conseguenziale alla paura è il silenzio. Cioè, chi ha il coraggio di alzare la voce? Gli adulatori, ma le persone che naturalmente vorrebbero fare opposizione alla situazione, soprattutto di degrado morale, non parlano. Però non è detto che per comunicare sia necessario parlare. C'è uno strumento fondamentale che si può fare in silenzio, e difatti viene usato. Ecco che cosa fanno i classici: scrivono. E la scrittura, abbiamo detto, è un silenzio che urla, Si dice Seneca il filosofo, lo abbiamo nominato, lo incontreremo strada facendo quando arriveremo finalmente al primo paesaggio intellettuale del tardo antico. Per arrivarci dobbiamo fare un po' di strada. Ora, la paura induce al silenzio e di conseguenza gli adulatori strillano cose che il principe stesso gradisce poco. Augusto non ama lo strillo degli adulatori, però. Mentre le persone sagge preferiscono riflettere attraverso il silenzioso linguaggio della scrittura. E per dirlo con una metafora, preferiscono collezionare i silenzi, no? E questa metafora paradossale, la raccolta dei silenzi, è diventata nei secoli successivi, nel corso del Medioevo, il modo in cui è stata chiamata la letteratura dei classici latini e greci. Una raccolta, formidabile raccolta di silenzi, e che chiusa nelle biblioteche medievali, attenzione, quando entreremo, non so bene quando, ma nel grande territorio del Medioevo, studieremo queste cose, le abbiamo già studiate qualche decennio fa, ma ora... Non potendo essere avvicinata da tutti questa letteratura, perché era il bibliotecario che decideva se ciascuno era in grado di leggere quella letteratura pagana, profana, di solito le biblioteche erano nelle grandi abbazie, e nelle abbazie, meno male che c'è, perché le abbazie dobbiamo ringraziare il fenomeno dell'abbazia perché ha salvato comunque tutta la cultura, capendo che la cultura era un potere, ma andava comunque centellinato, mantenuto, anche perché naturalmente era uno strumento molto importante che andava conservato, ma non tutti potevano leggerlo perché potevano traviarsi se non avevano una fede profonda. E veniva letta di nascosto, poi naturalmente è chiaro che se qualcosa è proibito scatena un interesse formidabile, per cui nelle biblioteche c'era un commercio, di letteratura, che passava, perché se qualcuno non poteva leggere perché il bibliotecario non te lo permetteva, cercava il modo, contrattando, di poter leggere, Aristotele, Platone, Lucrezio, ma ne parleremo poi a suo tempo. Quindi una collezione di silenzi, bisognava tacere, cioè leggere in silenzio e negare di aver letto. Quindi i classici erano questo, una grande collezione di silenzi. Avete capito quindi la metafora e avete capito perché il testo del breve romanzo che abbiamo letto in occasione della celebrazione del rituale della partenza, un testo che è stato scritto nel 1958 da un autore che abbiamo presentato la scorsa settimana, che si chiama Heinrich Böll e che incontreremo ancora questa sera, e quest'opera si intitola La raccolta di silenzi del dottor Burke, e questo fatto appunto non è casuale, è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo di leggere questo romanzo breve in partenza. La scorsa settimana quindi abbiamo mosso i primi passi su una strada romana, e sapete che le strade romane hanno come caratteristica fondamentale quella di essere lastricate. Le strade romane sono una grande opera ingegneristica, la prima grande opera ingegneristica dell'antichità, che permette di raggiungere nel più breve tempo possibile, di congiungere un luogo da un altro. Purtroppo quest'opera straordinaria è stata costruita in funzione dell'imperialismo, per far camminare l'esercito il più velocemente possibile sul territorio. Le strade romane non sono state costruite perché si potesse viaggiare, ma perché potessero viaggiare le legioni velocemente. Poi c'erano tutta una serie di itinerari alternativi invece per chi viaggiava, qui nella Valle dell'Arno passavano due grandi strade, l'Aurelia e la Cassia, però i cittadini che viaggiavano, non dico le cittadine perché era più difficile, ma utilizzavano poi una strada di servizio che si chiamava la Via Clodia, che oggi poi è diventata la Via Francigena, molti di voi la conoscono perché la percorrono, evidentemente, vedete, c'erano quindi strade ufficiali su cui correva l'esercito, poi c'erano strade alternative che servivano anche se le strade ufficiali potevano essere occupate dai nemici, pensavano i romani, e pensavano tutto in funzione della guerra di conquista e della distruzione. Però le strade romane sono un'opera ingegneristica formidabile, sono strade lastricate a schiena d'asino perché non si impantanino, con canali di scolo, con i ponti quando è possibile costruirli, e quindi è chiaro che sono opere che vengono appaltate e costruite in modo molto rapido, prendono i nomi dei consoli che le appaltano. Da Salerno a Reggio Calabria sarebbe già fatta da anni, però voglio dire, no, capite, lì non poteva esserci l'intervento della criminalità organizzata, perché tutto il sistema era in funzione di obiettivi molto precisi, per cui la questione era implicita. Quindi abbiamo cominciato a viaggiare quindi su una strada lastricata, e quindi in modo metaforico possiamo dire che la via sulla quale è iniziato il nostro cammino è lastricata con che cosa? Beh, con i termini che definiscono il passaggio dall'età antica ad una nuova epoca. E sul territorio di questa nuova epoca i personaggi che incontreremo utilizzeranno in modo creativo questi termini, queste parole chiave, le ripetiamo: l'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, la morte e la risurrezione. Molti hanno già scelto, nella biblioteca itinerante ci sono già diversi testi, se poi li volete leggere, molti hanno scritto e hanno scelto già la coppia di parole che è più significativa per ciascuno. Per elaborare significative idee cardine, no, di stampo esistenziale, in modo da poter investire in intelligenza, nonostante si faccia sentire il peso della paura che spinge al silenzio. Ma il silenzio, l'imposizione del silenzio, stimola l'esercizio della scrittura. E quindi ha stimolato anche la nascita di quel patrimonio che noi chiamiamo la letteratura dei classici. Nelle situazioni più degradanti, e sappiamo che il sistema romano basato sull'imperium, sull'inarrestabile spirale della guerra di conquista, ha generato, lo ha ben descritto Cicerone nelle sue opere, noi l'abbiamo studiato lo scorso anno, ha generato lo snaturamento delle istituzioni repubblicane, soprattutto gli strumenti di controllo sono spariti. Cioè, Augusto ha in mano tutti gli strumenti per governare e anche in mano tutti gli strumenti che controllano chi governa, e quindi è chiaro che non c'è più la Repubblica. E quindi c'è stato lo smaturamento delle istituzioni repubblicane. Poi l'irreversibile crisi economica, l'espansione dell'esasperazione degli animi, piano piano c'è stata un'esasperazione degli animi, la corruzione generalizzata, poi le guerre civili, perché la guerra di conquista prevede l'esistenza di nemici esterni. Quando i nemici esterni finiscono, perché tutta l'ecumene, perlomeno quello che è possibile, l'ecumene era in mano dei romani, dello Stato romano, corrisponde con tutta l'Ecumene, Ecumene in greco vuol dire la terra, tutta la terra abitata che conosciamo, ecco che questo sistema diventa incontrollabile, quindi per fare la guerra c'è bisogno di un nemico, e se il nemico non è più un nemico esterno, diventerà un nemico interno, e quindi nascono conflitti interni, le cosiddette guerre civili, non perché le guerre siano civili, le guerre sono incivili, ma da civis, civis che vuol dire cittadino, le guerre tra cittadini dello stesso paese, e questo crea l'inizio dell'agonia dello Stato romano. Stato romano inizia un'agonia che è lunghissima, e poi la dittatura. Ebbene, di fronte a questa situazione di degrado politico, civile e soprattutto morale, il mondo della cultura, quello che viene chiamato il mondo dei classici, ha saputo reagire, ha saputo esorcizzare la paura, sebbene i cosiddetti classici siano persone che riconoscono di essere, come dice Cicerone, dei normali pusillanimi, no? E ha saputo trasformare il silenzioso esercizio della scrittura in un grido, cioè in un silente richiamo interiore che continua in ogni tempo a risvegliare e a tenere destre le coscienze. Difatti si continuano a leggere i classici, a studiare i classici, perché questa letteratura tiene desta la coscienza delle persone. Ora, quando scriviamo quattro righe, per fissare anche la cosa più semplice, cioè oltre a promuovere la messa in moto delle azioni dell'apprendimento, perché dobbiamo scrivere quattro righe al giorno, il nostro percorso ha questo come obiettivo, che si prenda l'abitudine a leggere quattro pagine al giorno e a scrivere quattro righe al giorno, perché scrivere quattro righe al giorno e leggere quattro pagine al giorno mettono in funzione, mettono in moto le azioni dell'apprendimento, conoscere le azioni con le quali si impara. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Queste sono le azioni dell'apprendimento, lo sapete, no? Ebbene, noi però teniamo deste, quando scriviamo quattro righe al giorno, le nostre coscienze e predisponiamo l'intelletto ad investire in intelligenza. E prima di prendere il passo sull'itinerario di questa sera, dobbiamo raggiungere il cuore del primo paesaggio intellettuale del territorio dell'età tardo antica, ci vorrà un po' di tempo, consapevoli degli avvenimenti e dei misteri che riguardano il complesso tema della successione d'Augusto. Ebbene, ci lasciamo ancora influenzare dall'opera dello scrittore con cui abbiamo celebrato il rituale della partenza. Gli autori classici che noi abbiamo incontrato nella primavera scorsa e che hanno a cavallo tra l'età di Cesare e l'età di Augusto inaugurato un'importante stagione del dissenso, abbiamo detto che l'etimologia della parola dissenso non rimanda ad una sterile lamentazione o ad una improduttiva reazione violenta, ma prevede che attraverso l'azione intellettuale si capovolga il senso delle cose, collocando in primo piano i principi etici. Questa è una stagione del dissenso. Ebbene, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio sono personaggi che, trovandosi a vivere in una situazione di degrado politico, sociale e morale, hanno pagato un prezzo per il loro dissentire nei confronti del regime post-repubblicano. Sappiamo che Cicerone, probabilmente ricordate dal viaggio dello scorso anno, ha saputo affrontare dignitosamente e coerentemente la morte, no? E abbiamo evocato, no, la morte di Cicerone. Conosciamo la cattiva fama che circonda Lucrezio, no? Ricordate, a causa delle provocatorie metafore contenute nel suo poema intitolato De Rerum Natura, che abbiamo studiato. Sappiamo che Virgilio, gravemente ammalato, avrebbe voluto, prima di morire, bruciare l'Eneide per non essere considerato l'adulatore di un despota. E sappiamo che Orazio ha sofferto di depressione, la situazione che lo circonda, e per primo ha descritto questa insidiosa malattia, che oggi chiamiamo appunto depressione, allora non si chiamava esattamente così, ma abbiamo visto come si chiamava in latino, cioè denunciando le sue cause sociali, le cause sociali che ha la depressione. Conosciamo bene poi che fine ha fatto Ovidio, no? Condannato all'esilio fino alla fine dei suoi giorni da Augusto per avere visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, per aver messo il naso, a parte che si chiamava Publius Ovidius Naso, Publio Ovidio Nasone, quindi probabilmente ha messo il naso, questa metafora, in una serie di cose, per cui Ovidio, lo sapete, deve velocemente riceve un messaggio che dice entro questa sera te ne devi andare, questo è il foglio di via, e lui non sa bene dove va a finire, e dopo molti giorni di viaggio arriva a Tomi, sulle rive del Danubio, nell'odierna Romania, sul Mar Nero, un posto sperduto ai confini dell'impero, dove rimarrà in esilio fino alla sua morte, non sappiamo neanche quando è morto. Ora, questi personaggi, ecco, questi personaggi tuttavia non li possiamo certo paragonare ad un clown, che cosa c'entra un clown? C'entra che cade progressivamente in disgrazia anche lui, a meno che anche in questo caso non decidiamo di affidarci al sistema allegorico, che è un sistema congeniale alle stagioni del dissenso, così come fa lo scrittore che ci ha fornito come veicolo il testo per celebrare il tradizionale rituale della partenza e che continua ad accompagnarci. Cioè, il protagonista di uno dei più celebri romanzi di Heinrich Böll, non so se siete andati a cercare notizie su Böll, oltre a quelle che noi abbiamo detto, sulla rete oppure in biblioteca, il protagonista di questo, chi deve essere qui? Eccolo qua. E qui il protagonista di questo, qui c'è una pregevole edizione, ce ne sono molte edizioni, trovate in biblioteca, questo libro, questo libretto, questo romanzo. E il protagonista di questo romanzo, sebbene di professione faccia il clown, in modo da implementare l'espediente narrativo creato dallo scrittore, vive non tanto in funzione della sua professione, che è l'attore di talento, ma in virtù delle sue opinioni. Infatti questo romanzo si intitola Opinioni di un clown, e quindi vive in funzione delle sue opinioni, delle sue opinioni dissenzienti nei confronti di una società ipocrita, che volendo tacitare la memoria finisce per incrementare il degrado sociale e morale. Abbiamo detto la scorsa settimana che Böll è un autore, uno scrittore, un intellettuale che negli anni 60 e prima, negli anni 50, subito dopo la guerra, si ribella contro quella grande operazione di rimozione che c'è stata in Germania. Ma come? E siamo stati tutti coinvolti, no? In qualche modo. Certo, noi del popolo cosa potevamo fare? Niente, però è grave che non ci sia stata un'opposizione di fronte ad un regime che ha creato questa situazione nella quale siamo. Una rimozione l'abbiamo detto. E poi Böll è tra i primi intellettuali che si schiera contro il consumismo, tra virgolette, come sistema, non con il sistema dei consumi, perché è giusto che si consumi, che ci siano dei prodotti, che ci sia il necessario e anche un po' di superfluo per tutti, ma quando il consumismo diventa un'ideologia, no, che condiziona fortemente la nostra vita, prevaricando degli ideali che invece sono fondamentali per il bene di una società, soprattutto la solidarietà, ecco che questo è naturalmente diventa problematico, soprattutto perché poi il consumismo raggiunge tutti i livelli, specialmente quello del riarmo. Subito dopo c'è anche, no, una corsa a una produzione di sistemi di armamento che portano poi la bomba, si schiera, propone insieme ad altri intellettuali il pacifismo unilaterale da parte delle superpotenze, il disarmo unilaterale. Ma perché vi armate? No, il famoso manifesto di Francoforte, no, in cui un gruppo di intellettuali scrivono: ma scusate, fate la corsa al disarmo se siete i più potenti. Proprio perché siete i più potenti, no, invece di armarvi gli uni contro gli altri, disarmatevi, cioè investite, quindi, e fanno tutto l'elenco di possibili investimenti necessari per sanare tutta una serie di bisogni che ci sono nell'umanità. Naturalmente queste cose passano in secondo piano in quegli anni frenetici. E qui naturalmente c'è un clown che ha delle posizioni dissenzienti nei confronti di una società ipocrita che, quindi, volendo tacitare la memoria, finisce per incrementare il degrado sociale e morale. Ed è in questo senso che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, si stabilisce un tramite, un intreccio filologico tra questo dolente personaggio da romanzo e la tormentata esistenza dei classici. Oggi questo romanzo è considerato un classico, da quando poi ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, nonostante avesse pochi amici accademici, e quindi perché dovremmo leggere o rileggere, perché è possibile che qualcuno o qualcuno di voi abbia già letto questo romanzo intitolato Opinione di un clown di Heinrich Böll. Beh, ci sono molti motivi oggi per fare questo esercizio. Guardate, non ultimo quello della insorgenza in Europa di pericolosi rigurgiti razzisti e xenofobi. E siccome Böll a questo punto di vista fa un discorso molto chiaro, molto preciso sulle responsabilità anche proprie della sua generazione, e 2 settimane fa abbiamo studiato le caratteristiche di questo importante scrittore, abbiamo imparato che i temi da lui trattati sono congruenti con il viaggio che stiamo iniziando. Difatti, uno dei motivi per cui tra poco leggeremo l'incipit di questo romanzo è che ad un certo punto, verso la fine, il protagonista dice, cioè l'autore fa dire al protagonista: il clown è una figura che fa ridere tanto con i suoi silenzi quanto manifestando la paura per cose apparentemente innocue, delle quali i più, anche i bambini, sembrano non avere alcun timore, e pensare che non c'è nessuno che possa sembrare più rassicurante di un dittatore sanguinario, no? E difatti tutti i dittatori si sono presentati in Europa, soprattutto tra le due guerre, a cominciare dall'Italia, come personaggi molto rassicuranti, che avrebbero risolto tutti i problemi, no? Che avrebbero portato la società ad un benessere materiale e anche morale e anche financo spirituale. Ma ora, tuttavia, il romanzo va letto non solo per questa affermazione, nella quale troviamo le parole chiave paura e silenzio che caratterizzano l'ingresso nel territorio dell'età tardo antica, ma soprattutto è utile leggere il testo di questo romanzo nella sua globalità, in ragione del fatto che può essere considerato un compendio, un riepilogo di una serie di temi esistenziali che troviamo nelle opere dei classici: Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, temi legati alle parole esilio, patria, sonno, sogno, amore, odio, malattia, tormento, morte, resurrezione. Le parole chiave con cui è lastricato il primo tratto della strada che ci conduce sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica, parole che introducono l'inizio della fine dell'età antica. E Böll viene da una famiglia cattolica, e lui medesimo è un cattolico che entra in urto con gli apparati cristiani, prima di tutto della Germania, tanto i protestanti quanto i cattolici, primo perché si domanda ma come mai, no? Come mai non c'è stata una reazione nei confronti del nazismo, che è stato un paganesimo, no? Tra l'altro non classico, ma irrazionale, no? Come mai è successo questo fatto? E poi naturalmente riflette su un certo tipo di mentalità ipocrita che lui non condivide, perché considera l'atteggiamento delle chiese, tanto delle chiese evangeliche quanto della Chiesa cattolica, poco rispondenti a quello che è il messaggio del Vangelo, il messaggio evangelico, e quindi apre tutta una serie di dibattiti. Böll è stato tra gli intellettuali che hanno salutato l'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II con grande partecipazione, perché condivide il fatto che la Chiesa debba necessariamente, la Chiesa cattolica, rivedere, ecco, le sue posizioni in funzione del motivo per cui questo Concilio Ecumenico, che noi abbiamo, molti di noi hanno vissuto in, no, siete giovani tutti, non avete, 50 anni fa, ora. Quello che è stato l'obiettivo fondamentale quando a Giovanni XXIII ma perché vuol fare un concilio, lui taglia corto dicendo ma per risalire al Vangelo, quindi in modo molto preciso, e lui condivide questo, naturalmente, questo tipo di impostazione. Ora, prima di leggere l'incipit di opinioni di un clown è necessario presentare quest'opera nelle sue caratteristiche. La trama è, guardate, molto semplice, si presenta come una forma a servizio del contenuto delle opinioni del protagonista, che è il depositario delle riflessioni dell'autore. Böll ha partecipato alla stagione del dissenso che ha investito l'Europa e il mondo all'inizio degli anni 60, e i temi emersi in questa stagione sono ancora di attualità. Vi ricordo che quando Böll riceve il premio Nobel nel 1972, nella sua prolusione esordisce dicendo: io sono stato considerato uno scrittore del dissenso, ma questa è un'affermazione che non condivido, perché nessuno mi ha mai impedito di scrivere. Io ho scritto tutto quello che ho voluto, tutti mi hanno ignorato. Cioè, io ho scritto qualche cosa che cercava di cambiare il senso delle cose, no? E per questo nessuno certamente ho suscitato grandi discussioni, però una grande disattenzione. Chi è che mi ha ascoltato? Grazie, mi avete dato un premio che mi onora moltissimo per quello che ho scritto, ma io, quindi personaggio molto interessante e significativo, anche per il modo con cui si presentava umanamente, con la sua faccia da falegname, diceva lui più che da. Guardate sul punto 1 del repertorio, cioè il romanzo Opinioni di un clown è stato pubblicato nel 1963, guardate come in Ulisse di Joyce, un'opera che abbiamo incontrato più di una volta in questi anni, no? E come La morte di Virgilio di Herman Brock, autore e opera che abbiamo incontrato in primavera. Guarda, io non so se qualcuno si è cimentato nel leggere questo classico del Novecento, La morte di Virgilio di Herman Brock, che abbiamo presentato lo scorso anno, ancora nessuno. Bisognerà fare come con quel romanzetto di quell'autore, di quell'esordiente autore russo. Ebbene, come in queste opere Böll condensa tutto il materiale narrativo del suo romanzo nello spazio di un giorno, cioè il protagonista, che è un antieroe, è come il titolo lascia presagire, una persona emarginata, proprio perché è in possesso di un'anima naturaliter cristiana, per dirla in latino, naturalmente cristiana, in una società come quella tedesca, dove i cristiani, tanto protestanti quanto cattolici, tendono a mostrare fedeltà alla dottrina che regola le loro congregazioni, no? Un po' in competizione tra loro, mentre lui, senza volerlo, si comporta spontaneamente secondo i dettami del Vangelo. Lui è un miscredente e quindi finisce per diventare un molesto segno di contraddizione, no? Cioè per un miscredente che non aderisce, non paga tassa, vedi, in Germania si paga le tasse per la propria chiesa, non c'è l'otto per mille, ce l'abbiamo solo qui perché noi ora questo concetto lo scrittore lo mette subito in chiaro con la citazione che tra poco leggeremo, che posta all'inizio del romanzo come introduzione, che è tratta dal capitolo quindicesimo della lettera ai Romani di Paolo di Tarso, no? E inevitabilmente Paolo di Tarso, questo personaggio, noi lo incontreremo strada facendo, perché proprio per via della lettera ai Romani, l'epistolario di Paolo di Tarso è un'opera che abbiamo studiato 2 anni fa, abbiamo viaggiato insieme a Paolo di Tarso per il bacino del Mediterraneo, e il suo epistolario è una delle opere più importanti della letteratura e naturalmente del tardo antico. Ora, questo antieroe è una persona limpida, onesta, casta, ma non religiosa, cioè facile alle lacrime, incline all'autocompassione. Si chiama Hans Schneier e di professione fa il clown e rappresenta un modello di essere umano creativo, cioè come ce lo fa capire Böll che è creativo? Beh, intanto Hans riesce a sentire gli odori per telefono, o perlomeno forse se li immagina, no? Quindi è capace di immaginarseli, e vedete ci sono molte metafore significative nel testo di questo romanzo per rappresentare la creatività in un mondo ipocrita, cioè dove dominano gli ignoranti e coloro che si gonfiano di ambizione. Ora, Hans è un artista originale e sensibile, il quale ai principi astratti contrappone la realtà concreta, vista in tutti i suoi particolari, come se avesse gli occhi di un bambino che considera meravigliose anche le cose più banali. Il fatto è che lui è figlio, viene da una famiglia di industriali, di renani, figlio di un ricco industriale renano, nipote di e di una donna poco sensibile che nel 1945 ha mandato a sicura morte la sua unica figlia Henriette, inducendola ad arruolarsi come se fosse un gioco alla fine della guerra, quando anche i bambini sono stati arruolati per combattere contro gli Yankees ebrei. E dopo la disfatta ecco la grande rimozione che Böll mette sempre in evidenza. Questa donna è diventata presidentessa di una società per la conciliazione dei contratti razziali, no? E qual è la ragione, si domanda il clown, per cui non ci ha pensato prima a farsi promotrice di questi valori? Perché non ci ha pensato prima? Tutti avrebbero dovuto pensarci prima, no? Che esistevano questi valori. Ora, dall'età di 21 anni, Hans Schneier vive tra un albergo e l'altro con Maria, figlia cattolica di un simpatizzante comunista. Se leggete poi il romanzo conoscerete queste persone. E dopo 6 anni, influenzata dai correligionari e stanca di vivere disordinatamente in peccato mortale, tra virgolette, Maria lo lascia per sposare Büttner, che è un ricco cattolico. Ora, il motivo principale della rottura tra lui e Maria è stato il rifiuto di Hans di impegnarsi per iscritto ad educare cattolicamente i figli eventualmente nati dalla loro unione. Qui lo scrittore apre una riflessione sul diritto dell'individuo all'autodeterminazione. Ora, Hans, coerentemente con la sua natura, in questo conflitto soccombe e si abbandona raccontando la sua intensa ma inconcludente storia d'amore. In questo romanzo, dentro questo romanzo c'è anche una storia d'amore realizzata, poi non portata a termine, forse chissà se si portano mai a termine. Ha un disperato rimpianto che accompagna il fallimento di tutte le sue esperienze, come in un'allegoria della passione, no? La passione dalla letteratura dei Vangeli, dove tutti coloro ai quali chiede aiuto, cioè compreso suo fratello Leo, che sta studiando per diventare prete, lo abbandonano. Cioè, alla fine, mimetizzato tra la gente che festeggia il carnevale, Hans si siede cantando e suonando la chitarra sui gradini della stazione di Bonn, dove spera che Maria, tornando con Zürcher dal viaggio di nozze a Roma, dove hanno incontrato il Papa, che lo veda ridotto ormai a mendicare. Ma cioè, abbiamo raccontato la trama, perché poi è tutta qui, ma non è la trama quella che conta, ma naturalmente sono le opinioni di questa persona che contano in questo romanzo, e nel quale Beuys critica direttamente o indirettamente i socialisti incoerenti, i fascisti pericolosi, i cattolici che ignorano il Vangelo, i protestanti troppo rigidi, gli atei che fanno finta di essere devoti, di grande attualità, cioè, i capitalisti arroganti, i piccoli borghesi senza morale, cioè, le loro posizioni appaiono ugualmente dubbie nella misura in cui diventano dogmatiche da un lato e ipocrite dall'altro, perché tutti finiscono per mentire a se stessi. E a bel preme affermare innanzitutto l'importanza della libertà individuale contro ogni prevaricazione del potere, contro ogni conformismo, al di là di ogni ingannevole apparenza. Ora, l'efficacia del testo di questo romanzo sta nella satira briosa e colta, spesso spinta al grottesco, e sta nel racconto di episodi apparentemente banali, permeati di lirismo, in cui con arte, secondo il suo stile, cioè riesce a rappresentare la realtà quotidiana con una profonda partecipazione e con una distaccata ironia. Ora, questo romanzo voi potete richiederlo, lo trovate in biblioteca, potete leggerlo, rileggerlo se volete. A voi che cosa ricorda la parola clown? Perché tutti abbiamo, no? Avuto sicuramente la possibilità di misurarci con quel grande spettacolo che è il circo scrivete quattro righe in proposito. Io ho un ricordo di infanzia molto preciso, quando in un pratone del mio quartiere un giorno è arrivato un circo, il circo Gherardi. Cari miei, io ho vissuto un'esperienza notevole, ad aiutare a montare questo circo, che aveva un leone, che era un animale, una cosa, aveva dei connotati questo animale, ma si portavano dietro questo animale. E ricordo che mio nonno ha detto: attenzione ai gatti, ragazzi, spariranno tutti dalla circolazione. E poi ricordo un clown, e poi ricordo una bambina del circo che poi, quando ha fatto lo spettacolo, si è rivelato un personaggio straordinario. Questo è il mio compito. Scrivete quattro righe in proposito anche voi, perché sicuramente avrete assistito a spettacoli con i clown e vi sarete travestiti da clown. E poi, attenzione, quale di questi termini, guardate lì: giullare, saltimbanco, pagliaccio, buffone, burlone, mimo, istrione, o quale altro mettereste per primo accanto alla parola clown? Scrivete, basta una parola. E tra l'altro, alla fine di febbraio noi avremo a che fare col genere della pantomima. Che cos'è il genere teatrale della pantomima? Dobbiamo avere pazienza. Lungo il viaggio noi incontreremo questo genere teatrale e è un personaggio che non è direttamente legato a questo genere di affari. Ma adesso leggiamo l'incipit di questo romanzo, Signore di un clown, di Heinrich Böll, che comincia con una citazione dalla Lettera ai Romani di Paolo di Tarso. Coloro ai quali non è stato annunciato nulla di lui lo vedranno, e coloro che non ne hanno udito parlare lo intenderanno. È una bella provocazione. Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per non dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Scendere le scale della stazione, risalire altre scale, deporre la borsa da viaggio, levare il biglietto dalla tasca del soprabito, consegnare il biglietto, dirigersi verso l'edicola dei giornali, comprare le edizioni della sera, uscire, far cenno a un tassì. Per 5 anni, quasi ogni giorno, sono partito da qualche luogo e sono arrivato in qualche luogo. La mattina ho disceso e salito scale di stazioni, il pomeriggio ho disceso e risalito scale di stazioni, ho chiamato un tassì, ho cercato la moneta nella tasca della giacca per pagare la corsa, ho comperato giornali dalla sera alle edicole e in un angolo riposto del mio io ho gustato la scioltezza perfettamente studiata di questo automatismo. Da quando Maria mi ha lasciato per sposare Büchner, quel cattolico, il ritmo è diventato ancora più meccanico, senza perdere in scioltezza. Per la distanza dalla stazione all'albergo, dall'albergo alla stazione, c'è un'unità di misura, il tassametro, a 2 marchi, 3 marchi, 4 marchi dalla stazione. Da quando Maria non c'è più, qualche volta ho perso il ritmo, ho confuso l'albergo con la stazione, ho cercato nervosamente il biglietto ferroviario davanti al portiere dell'albergo, oppure ho chiesto all'impiegato per ridire i biglietti all'uscita della stazione il numero della mia camera. Qualcosa che si può chiamare destino mi riportava alla mente il mio mestiere e la mia situazione. Sono un clown, definizione ufficiale attore comico, non pago tasse per nessuna chiesa, ho 27 anni e uno dei miei numeri si chiama Arrivo e Partenza, una quasi troppo lunga pantomima in cui lo spettatore fino alla fine confonde arrivo e partenza. Poiché questo numero lo ripasso sempre un'ultima volta, per lo più in treno, consiste in oltre 600 entrate e uscite, di cui naturalmente devo ricordare la coreografia, non c'è da stupire che di tanto in tanto resti vittima della mia stessa fantasia. Così mi precipito in un albergo, cerco con gli occhi gli orari delle partenze, riesco a trovarli, corro su e giù per una scala per non perdere il treno, mentre non devo far altro che andare nella mia camera e prepararmi alla rappresentazione. Per fortuna nella maggior parte degli alberghi mi conoscono. Nello spazio di 5 anni il ritmo che si forma in questo modo ha minori possibilità di variazioni di quanto si possa generalmente supporre. E poi è il mio agente, che conosce le mie stranezze, a preoccuparsi che le cose vadano relativamente lisce, quella che lui chiama la sensibilità del temperamento artistico, viene totalmente rispettata e una aura di benessere mi avvolge appena sono nella mia camera. Fiori in un bel vaso, non appena ho gettato via il cappotto scaraventato in un angolo le scarpe, odio le scarpe. Una graziosa cameriera mi porta caffè e cognac, mi prepara il bagno che l'aggiunta di un ingrediente verde rende calmante e profumato. Nella vasca leggo i giornali, 3 come minimo, e a voce non eccessivamente alta canto esclusivamente motivi liturgici, corali, inni, sequenze che mi sono rimaste nella memoria ancora dal tempo di scuola. I miei genitori, protestanti osservanti, ossequienti alla moda del dopoguerra, che voleva uno spirito conciliante tra le confessioni, mi hanno mandato a una scuola cattolica. Personalmente non sono religioso, non vado neppure in chiesa, e mi servo dei testi e delle melodie liturgiche per motivi terapeutici. Mi aiutano più di qualsiasi altra cosa a combattere i 2 mali da cui sono afflitto per natura, malinconia e mal di testa. Da quando Maria è passata ai cattolici, sebbene Maria sia lei stessa cattolica, questa definizione mi appare appropriata, la violenza di questi 2 mali è aumentata e persino il tantum ergo e le litanie lauretane, fino ad ora le mie favorite per combattere il mal di testa, non servono più a nulla, o quasi. C'è una medicina di effetto momentaneo, l'alcol. Ci sarebbe una guarigione duratura. Maria mi ha lasciato. Un clown che comincia a bere perde quota rapidamente. Precipitazione in fretta di un operaio ubriaco che cade da un tetto. Quando sono ubriaco sulla scena eseguo senza precisione dei movimenti che solo la precisione giustifica e cado nell'errore più penoso che un clown possa fare. Rido delle mie stesse trovate, un'umiliazione terribile. Fintanto che sono sobrio, la paura che precede l'entrata in scena continua ad aumentare fino al momento in cui esco sul palcoscenico, per lo più mi devono buttare fuori. E quella che alcuni critici hanno chiamato l'allegria critica e penosa dietro la quale si ode il battito di un cuore era solo un gelo disperato che mi rendeva simile a una marionetta. Terribile poi il momento in cui il filo si spezzava e io ritornavo in me. Probabilmente ci sono dei monaci che provano qualcosa di simile nello stato di contemplazione. Maria si portava sempre attorno molta letteratura mistica e ricordo che in quelle pagine si trovavano spesso le parole vuoto e nulla. Da 3 settimane ero salito sul palcoscenico quasi sempre ubriaco e carico di una ingannevole fiducia in me stesso, e le conseguenze si mostrarono ben presto, assai prima di quanto accada ad uno scolare o dirigente che può farsi delle illusioni fino alla consegna delle pagelle. 6 mesi sono lunghi per sognare. Io dopo 3 settimane non avevo già più fiori in camera. Alla metà del 2° mese non avevo più la camera con bagno. All'inizio del 3° la distanza dalla stazione aumentava già a 7 marci, mentre l'onorario si era già ridotto a 1/3. Niente più cognac, ma acqua vite. Niente più teatri di varietà, ma strane associazioni che si riunivano in sale buie dove io salivo su un palcoscenico miseramente illuminato e non facevo più nemmeno movimenti imprecisi, ma soltanto smorfie, che divertivano pensionati delle ferrovie, delle poste, della dogana, massaglie cattoliche o infermiere protestanti, ufficiali dell'esercito federale che bevevano birra e ai quali io allietavo la chiusura del corso senza che sapessero bene se ridere o no quando io presentavo i resti del mio numero consiglio di difesa. E ieri infine a Bochum, davanti a un pubblico di ragazzi, sono scivolato nel mezzo di un'imitazione di Chaplin e non sono più riuscito a rimettermi in piedi. Non ci furono nemmeno dei fischi, soltanto un mormorio di compassione. E quando finalmente calò il sipario, li allontanai in fretta, zoppicando, arraffai le mie cose e senza neppure togliermi il trucco, presi un tassì e tornai alla mia pensione, dove ci fu un tremendo litigio perché la padrona si rifiutava di aiutarmi a pagare la corsa. Riuscii a calmare il ringhioso autista dandogli il mio rasoio elettrico, non come pegno, ma addirittura in pagamento. Fu ancora abbastanza gentile da darmi come resto un pacchetto già cominciato di sigarette e 2 marchi in contanti. Mi buttai vestito sul letto, non ancora rifatto, restai coricato in uno stato che auspico per la fine dei miei giorni, ubriaco e come affondato nel fango. Dormii magnificamente, di un sonno profondo e pieno di sogni, nel quale un pesante sipario mi ricadeva addosso come uno spesso, morbido sudario, avvolgendomi come un'oscura buona azione. Eppure, anche attraverso il sonno e il sogno, avvertivo la paura del risveglio, la faccia ancora coperta di cerone, il ginocchio destro infiato, una misera colazione su un vassoio di plastica e accanto alla caffettiera un telegramma del mio agente. Koblenz e Mainz hanno disdetto, stop, telefono in serata, bom, zone error. Poi una telefonata dell'organizzatore della rappresentazione, dal quale soltanto ora ho appreso che era lui presidente di quell'edificante opera cristiana. Kostert, si annunciò al telefono con un gelido tono impiegatizio. Dobbiamo ancora chiarire la questione dell'onorario, signor Schmier. Prego, risposi, nulla lo impedisce. Davvero? Fece lui. Tacqui. E quando lui riprese a parlare, la sua freddezza da poco prezzo era già diventata banale sadismo. Abbiamo convenuto un onorario di 100 marchi per un clown che prima ne valeva 200. Fece una pausa, certo per darmi la possibilità di infuriarmi, ma io continuai a tacere e lui ritornò alla sua naturale volgarità. Sono a capo di un'associazione di pubblica utilità, proseguì, e la mia coscienza mi impedisce di pagare 100 marchi per un clown che è pagato, non dico a sufficienza, ma addirittura generosamente con 20. Non vidi ragione per rompere il mio silenzio. Lo sentì ansimare. Disse: mi ascolta? Risposi: ascolto. E attesi. Il silenzio è una buona arma. Durante i miei anni di scuola, tutte le volte che ero citato davanti al direttore e al consiglio dei professori, sempre coerentemente tacevo. Lasciai il cristiano signor Koster a sudare all'altro capo del filo. Era troppo meschino per provare compassione per me, ma fino all'autocompassione ci arrivava. Infine mormorò: faccia lei una proposta, signor Smir. Mi stia bene a sentire, signor Koster, dissi. Le propongo quanto segue. Lei chiama un taxi, va alla stazione, mi prende un biglietto di prima classe per Bonn, mi compra una bottiglia di grappa, viene qui in albergo, paga il mio conto, compense le mance, e deposita in una busta il denaro che mi occorre perché io possa pagare il taxi per andare alla stazione. Inoltre si impegna, nella sua coscienza cristiana, a spedirmi senza spese il bagaglio a Bonn, d'accordo? Fece i suoi conti, si schiarì la voce e disse: ma io volevo darle 50 marchi. Bene, rispose, allora prenda il tram, così tutta la faccenda viene a costare meno di 50 marchi, d'accordo? Tornò a fare i conti e infine disse: non potrebbe portare lei il bagaglio con il taxi? No, risposi, mi sono fatto male e non posso occuparmi del bagaglio. Evidentemente la sua coscienza cristiana cominciava ad agitarsi con violenza. Signor Smir, disse dolcemente, mi dispiace di... Non importa, signor Koster, rispose, sono davvero felice di far risparmiare alla causa cristiana dai 54 ai 56 marchi. Abbassai la forcella e posai il ricevitore accanto all'apparecchio. Era il tipo capace di richiamare e di appiccicarsi nella maniera più noiosa. Era molto meglio che si arrangiasse a pasticciare da solo intorno alla sua coscienza. Dimenticavo di dire che, oltre alla malinconia e al mal di testa, godo di un'altra quasi mistica prerogativa. Sono in grado di avvertire gli odori attraverso il telefono. E Koster aveva un odore dolciastro di pasticche alla violetta. Dovetti alzarmi e andare a lavarmi i denti. Feci i gargarismi con quello che era rimasto nella bottiglia, mi tolsi faticosamente il trucco, mi rimisi a letto e pensai a Maria, ai cristiani, ai cattolici, guardai nel futuro, pensai anche all'astrico, ove un giorno sarei andato a finire. Avvicinandomi alla cinquantina, a un clown non restano che due possibilità, o il lastrico o il trionfo. Non credevo al trionfo, e fino ai 50 avevo ancora davanti a me più di 22 anni da passare in qualche modo. Il fatto che Koblenz e Mainz avessero disdetto era ciò che Sonnerer avrebbe definito campanello d'allarme numero uno, ma qui entrava in gioco un'altra mia particolarità che avevo dimenticato di menzionare: l'indolenza. Anche Bonn aveva dei marciapiedi, e chi mi obbligava ad aspettare fino a 50 anni? Pensai a Maria, alla sua voce, al suo seno, alle sue mani, ai suoi capelli, ai suoi gesti, a tutto quello che avevamo fatto insieme, anche a Zuffner, che lei voleva sposare. Da ragazzi ci conoscevamo bene, tanto bene che quando da adulti ci tornammo a incontrare non sapevamo se dovessimo darci del tu o del lei. Ci mettevamo in imbarazzo a vicenda e ogni volta che ci vedevamo non riuscivamo a liberarci da questo disagio. Non capivo perché Maria mi avesse lasciato per andare proprio da lui, ma forse non avevo mai capito Maria. Mi infuriai quando, proprio a causa di Koster, dovetti risvegliarmi dalle mie riflessioni. Grattò alla porta come un cane e disse: signor Neil, mi deve ascoltare, ha bisogno di un medico, mi lasci in pace, gli gridai. Infili la busta sotto la porta e se ne vada. Fece sibulare la busta sotto la porta, mi alzai, la presi e l'aprì. Conteneva un biglietto di seconda classe da Bochum a Bonn e i soldi del taxi erano proprio contati, 6 marchi e 50 centi. Avevo sperato che arrotondasse la cifra, 10 marchi, e avevo già calcolato quanto avrei ricavato cambiando il biglietto di prima con uno di seconda, circa 5 marchi. Tutto a posto? Gridò dall'esterno. Sì, risposi, e adesso sparisca a tutta velocità, uccellaccio cristiano del malaugurio. Ah, senta, mi permetta, disse ancora, urlai, via! Rimase un attimo in silenzio, poi lo udì scendere. i figli di questo mondo non sono solo più intelligenti, sono anche più umani e generosi di questi figli della luce. Andai alla stazione in tram per risparmiare qualcosa. La padrona della pensione aggiunse nel conto il telegramma che avevo spedito in serata a Bonn, a Monica Fields, telegramma che Koster si era rifiutato di pagare. Così il denaro non sarebbe certo bastato per un taxi fino alla stazione. Il telegramma lo avevo già spedito prima di sapere che Koblenz aveva disdetto. Quelli mi avevano preceduto e la cosa mi bruciava un po'. Mi sarei sentito meglio se avessi potuto essere io a telegrafare, impossibilitato a recitare causa grave ferita al ginocchio. Bene, perlomeno il telegramma per Monica era partito. Prego preparare appartamento per domani. Cordiali saluti, Hans. Il viaggio è cominciato e sappiamo che il nostro obiettivo è quello di raggiungere il cuore del primo paesaggio intellettuale che si incontra sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età sarda antica. E a questo punto siamo sul tragitto di avvicinamento, c'è da fare ancora un po' di strada. Ora, la scorsa settimana abbiamo mosso i primi passi su una strada romana, lastricata metaforicamente con i termini, li ripetiamo così li impariamo a memoria, no? L'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, la morte e la resurrezione, che definiscono il passaggio ad un'epoca in cui i caratteri tipici dell'età antica si prolungano, e infatti è il tardo antico, e si stemperano fino all'elaborazione di significative idee cardine di stampo esistenziale. Ora, il primo tratto della strada sulla quale ci siamo incamminati e incamminati, la scorsa settimana ne abbiamo già percorso una parte, si chiama, come sapete, via della successione al Principato di Augusto. Ed è da questa via che obbligatoriamente noi dobbiamo passare per raggiungere il cuore del primo paesaggio intellettuale del territorio del tardo antico. Ora, per procedere con ordine, quindi riprendiamo in mano i fili con i quali la scorsa settimana abbiamo già tessuto una prima parte del nostro racconto, un racconto complesso e drammatico nel quale si muovono molti personaggi. E Augusto, ormai lo sappiamo, no? A memoria, muore a Nola il 19 agosto dell'anno 14 nella villa dei suoi avi. Non so se avete visitato, se avete fatto una visita a Nola con la guida della Campania questa settimana, come dicevamo nel repertorio della scorsa. Beh, non perdete questa occasione, anche se Augusto ha predisposto tutto, no? In modo che il trapasso del suo potere avvenga senza scosse, però non è soddisfatto. Difatti ciò che avviene non era quello che lui avrebbe voluto, ma quello che poi è stato costretto a fare. Avviene non quello che lui vuole fare, ma quello che lui sarà costretto a fare. Tutto non si può avere, neanche l'uomo di potere che ha più possibilità. La vecchiaia di Augusto, lo sappiamo, è stata rattristata da una serie di lutti, c'è chi dice delitti, e beh certo abbiamo visto, che hanno condizionato l'iter della successione così come lui aveva cercato di programmarla. E Augusto è certamente coinvolto personalmente come carnefice ma anche come vittima, nelle trame che hanno provocato questi lutti. Augusto naturalmente, lo sappiamo, come tutti i maschi romani, desiderava un erede maschio del suo sangue, ma non aveva avuto figli maschi. Augusto aveva solo una figlia femmina, Giulia, detta Giulia Maggiore, che è nata nel 39 a.C., un personaggio da tenere a mente perché entra nella storia della letteratura. Giulia è figlia della seconda moglie di Augusto, che si chiama Scribonia, che lui aveva sposato per esigenze di potere, ricordate, per ingraziarsi il partito aristocratico. Abbiamo detto che Augusto non fa mai una scelta in vita sua che riguarda il cuore, che riguarda il sentimento, tutto in funzione del mantenimento del potere. Lui era già sposato con la la moglie della giovinetta, che si chiama Claudia, la quale viene ripudiata da Augusto, e per ragioni di potere, per ringraziarsi la famiglia dei pompeiani, sposa Scrivonia. Ma noi sappiamo che per designare un suo successore, Augusto utilizza la figlia Giulia Maggiore. Noi sappiamo, lo abbiamo anche studiato lo scorso anno, che le donne per decreto a Roma non possono accedere a nessuna carica istituzionale. E noi siamo qui dopo 2000 anni ancora a discutere se ci vogliono le quote rosa o no, perché queste scelte hanno determinato implacabilmente la storia, come le leggi sulla famiglia, le leggi Giulie sulla famiglia, che hanno influito in modo determinante sul funzionamento della società. E per decreto le donne non possono accedere a nessuna carica istituzionale perché hanno per legge altri incarichi, i lavori domestici e la procreazione per creare soldati. Ma possono essere strumenti però per la gestione del potere, infatti lo sono, attraverso il matrimonio e la grande potere che le donne hanno, la maternità, secondo la mentalità tipica del mondo di Janus, no? Un tema che abbiamo trattato nella prima parte del viaggio dello scorso anno. Ora, Augusto vuole usare sua figlia Giulia, questo è il termine che noi dobbiamo utilizzare, perché pensa di associare alla sua autorità di principe attraverso l'istituto dell'adozione. Noi sappiamo che Augusto non avrebbe potuto lasciare in eredità il suo titolo di principe del Senato ad un suo erede, perché lì c'era la Repubblica, doveva votarlo il Senato. Allora, come fare? Utilizza le leggi sulla famiglia con l'istituto dell'adozione, facendo inserire un codicillo ad personam, no? I figli adottati o le persone adottate possono essere associati alla carica istituzionale che un maschio romano ha dell'aristocrazia. Quindi in quel modo Augusto poteva associare alla sua carica di principe del Senato una persona che lui aveva adottato e che lo accompagnava per poi prendere il suo posto. E di fatti così avviene, questo è l'escamotage. Poi doveva votarlo il Senato, ma il Senato lo votava, perché evidentemente votava tutto quello che Augusto proponeva, perché evidentemente lui era quello che proponeva per prima, e poi il Senato purtroppo aveva perso la sua caratteristica, erano spariti i tradizionali partiti che c'erano, quello conservatore, quello moderato, quello progressista nel Senato. Il Senato era fatto di bande familiari aristocratiche che combattevano tra loro per il potere, quindi è chiaro che Augusto quindi avrebbe potuto adottare un genero, cioè un marito di Giulia, o ancora meglio un nipote, cioè un figlio, ecco, di Giulia Maggiore, per prepararlo a succedergli, che avrebbe avuto nelle vene anche un po' del suo sangue, no? Ora, il primo marito, come abbiamo studiato la scorsa settimana, che Augusto procura a Giulia nel 25 a.C., è Marco Claudio Marcello, ve lo ricordate? Il quale è per lui contemporaneamente un nipote e un genero, perché questo ragazzo è il figlio di Gaio Claudio Marcello e di Ottavia, che è la sorella di Augusto. Quindi Marcello è nipote di Augusto ed è cugino di Giulia. Tra l'altro devo dirvi, bisogna aggiungere sempre qualcosa, qui le questioni, vedete, sono molto intricate, ma noi non ce le dobbiamo ricordare così, come facciamo a ricordarcele? Poi potete tornare sulle lezioni, leggere queste cose. Volevo ricordarvi che questa Ottavia sorella di Augusto, era già stata sposata con Marco Antonio. Con Antonio. Quindi era una ragazzina quando Augusto, quando Ottaviano ed Antonio fanno un patto, questo patto viene suggellato con il matrimonio, era così che funzionava la faccenda, con il matrimonio tra, no? Le donne funzionavano da ostaggi, no? Con il matrimonio tra Marco Antonio e Ottavia. Siamo imparentati, quindi non possiamo litigare. Poi Augusto fa in modo che Marco Antonio vada in Egitto c'è Cleopatra, Marco Antonio deve fare per forza di cose il cascamorto con Cleopatra, perché vuole lì anche lui sedersi su quel trono come aveva fatto Cesare prima, e quindi questo dà modo ad Ottaviano per accusare Marco Antonio, ecco, di tradimento, di fargli dichiarare la guerra a Cleopatra dal Senato, e poi vincere definitivamente l'ultima sanguinosa guerra civile. Questo per dire, no, come funzionavano le cose. Comunque, Claudio Marcello è figlio di Ottavia, quindi la sorella di Augusto, di conseguenza nipote di Augusto, cugino di Giulia. Quindi a prima vista è un matrimonio ben combinato tra due ragazzi, tra l'altro c'è un'affinità di sangue tra queste persone, è un po' pericolosa però questa affinità di sangue, perché poi continueranno tutti a sposarsi tra cugini, tra parenti, per mantenere il potere, e questo non funzionerà bene, sarà delle conseguenze poi tragiche. Ragazzi, perché sappiamo che Claudio Marcello ha appena compiuto 17 anni e Giulia 14 anni, e c'è da dire che Marcello è proprio ancora un ragazzo, e mentre Giulia, no, si comporta da donna piuttosto emancipata nonostante la sua età, è decisa, intraprendente, è colta, è di bell'aspetto, sappiamo che vuole frequentare gli ambienti intellettuali della città, vuole andare nei circoli culturali e ci va travestita da ragazzo, con una sorta di travestitismo intellettuale, perché alle donne non era permesso l'ingresso. Ecco, però evidentemente lei riesce ad entrare con l'ira, tra l'ira di Augusto, e intesse quindi rapporti con persone interessanti, più grandi di lei, preferisce la compagnia di uomini maturi e colti, piuttosto che quella di Marcello, che lei considera un fratellino, un cuginetto più che un marito. Quindi questo matrimonio dal punto di vista istituzionale è ben riuscito, ma dal punto di vista umano no, perché queste due persone non hanno nessuna attrazione l'una nei confronti, sono due cugini che non si attraggono tra loro. E tra l'altro Marcello non aveva nessuna intenzione di sposarsi, sentiva questo carico sulle spalle. Augusto quindi però si sposano, e Augusto designa Claudio Marcello, che a questo punto è suo nipote, suo genero, suo figlio adottivo, come erede al principato. Ma le cose non girano nel verso giusto, perché questo matrimonio combinato non funziona, i due non hanno niente da spartire, e Marcello si sente investito di una responsabilità troppo pesante, lui deve ancora crescere e Giulia è già cresciuta. Augusto si accorge di avere sbagliato qualcosa. Intanto Augusto, come abbiamo già studiato la scorsa settimana, attenzione, aveva ripudiato Scribonia, la madre di Giulia, che non gli serviva più, e nel 38 avanti Cristo si era risposato con una signora che gli garantiva di nuovo un accordo politico importante, con Livia Drusilla, che era la figlia ventenne di Livio Druso e di Claudia Aufidia, perché questa signora ha due potenti famiglie alle spalle, e Augusto vuole imparentarsi con queste due potenti famiglie perché non insidino il suo potere, la famiglia Livia e la famiglia Claudia. E lui con questo matrimonio consolida quindi il suo potere. E Il fatto è che questa signora, Livia Drusilla, è sposata. Ed è sposata con Claudio, Tiberio Claudio Nerone, non il Nerone, quello che incontreremo tra un po' di settimane, il quale è un generale che dopo la morte di Cesare era stato comandante dell'esercito di Cesare, aveva vinto, ricordate, la battaglia di Alessandria, battaglia navale ad Alessandria quando Cesare era in difficoltà. Però questo Tiberio Claudio Nerone, quando Cesare viene assassinato, si schiera con i congiurati, con Bruto e Cassio, perché vuole difendere la Repubblica. E al termine delle guerre civili, il vincitore Ottaviano, che è quello che vendica Cesare, che fa fuori i congiurati, lo perdona. Ma Ottaviano perdona molte di queste persone, perché le obbliga ad avere un debito con lui che a suo tempo dovrà essere pagato. E quindi Tiberio Claudio Nerone è in debito con il principe, e lui capisce che quando il principe ha messo gli occhi su sua moglie ed ha instaurato una diplomatica relazione con questa signora, lui molto elegantemente la ripudia e la rende libera, anche perché teme che gli succeda qualche brutto incidente. E quindi il fatto è che Tiberio Claudio Nerone e Livia Drusilla hanno un figlio che si chiama Tiberio, e il fatto ancora più impressionante è che lei è incinta del marito quando sposa Augusto. Ma Augusto non sta a guardare queste sottigliezze, cosa volete che dica. E alla nascita di questo bambino, che viene chiamato Druso, Augusto gli adotta tutti e due, Tiberio e Druso, e così si ritrova ad avere, oltre una figlia femmina con un figlio adottivo, aspettando che arrivino degli eredi, e due figli maschi adottati che in verità lui non ama particolarmente, perché non c'è neppure una goccia di sangue nelle loro vene. E ora puntiamo ancora una volta, già questo fatto lo abbiamo narrato la scorsa settimana, ma dobbiamo rinfrescarci la memoria, l'attenzione sul primo avvenimento drammatico che caratterizza il periodo in cui Augusto prepara la sua successione. Nel 23 a.C. succede una tragedia. Mentre sta cavalcando nella campagna romana insieme ai suoi amici, come faceva di solito, Claudio Marcello muore accidentalmente precipitando con il suo cavallo da un dirupo, perché tanto lui quanto il suo cavallo sono stati avvelenati. E lo storico Tacito fa un'allusione in proposito, scrivendo che questa operazione del presunto avvelenamento di Marcello, perché non si poteva dire che era un fatto misterioso, e Marcello era caduto da un dirupo, era un cavallerizzo eccezionale, questa operazione, scrive Tacito, è stata diretta da Livia Drusilla, che ha due figli da proporre come successori, e quindi è chiaro che Marcello era un impedimento. Il fatto è che con la morte del povero Marcello, perché d'ora in poi nella storia Marcello passerà, è passato alla storia come il povero Marcello, comincia una velenosa, terribile e sotterranea guerra di successione che viene condotta senza esclusione di colpi. E voi vi domandate perché le parole chiave sono indigeste con cui finisce la storia, la età antica, ma in che modo Augusto è coinvolto in questa nella tragica fine del povero Marcello, che effettivamente anche per lui era diventato un peso più che una risorsa? Beh, questo non lo sappiamo, perché guardate, non trapela nulla dalla cittadella, no? E quindi si fanno delle ipotesi che sono fondate su tutta una serie di fatti. Ora, la tragica fine di Claudio Marcello viene commemorata, no, lo sapete, con la proclamazione del lutto in tutto l'impero, perché Augusto reagisce poi in modo molto retorico, tra virgolette, lutto in tutto l'impero, l'ipocrisia del potere non ha limiti, con la celebrazione di grandi cerimonie funebri, Augusto fa completare in onore di questo ragazzo il teatro detto appunto di Marcello, lo avete visitato da vicino con una guida di Roma, questo celebre monumento, e beh, approfittate dell'occasione. Ora, la fine tragica di Marcello, cugino e marito di Giulia Maggiore, nipote, genero, figlio adottivo ed erede designato di Augusto, viene ricordata e commemorata anche da Virgilio, nell'Eneide, ricordate, l'abbiamo studiato la scorsa settimana, al quale cita questo povero ragazzo nel libro sesto dell'Eneide, cioè lo rappresenta sotto forma di anima in pena nell'Ade. Ed è una citazione ambigua quella di Virgilio, e abbiamo studiato che Virgilio è costretto a fare una modifica al testo, cioè a sostituire il sospetto aggettivo misterioso che lui aveva usato con il meno compromettente termine funesto. Lo obbliga Augusto a fare questo. E la scorsa settimana, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, abbiamo studiato, no, questo interessante intreccio filologico. Ora, assorbito il trauma della morte misteriosa, tra virgolette, di Marcello, Augusto, sotto l'egida della paura e del silenzio, ricomincia da capo a tessere la sua tela. No? Cicerone ci dice che Ottaviano è un ragno insidioso. E naturalmente comincia a cercare. Augusto non ama i figli di Livia Drusilla che ha adottato, e quindi ha un altro piano. Comincia a cercare un altro marito per Giulia, che è rimasta vedova, che in verità un compagno lei vorrebbe cercarselo per conto suo. Ora, questa volta sembra che Augusto tenga anche conto di quelle che sono le preferenze di Giulia. Ma su questo, quello che si dicono tra loro, noi sappiamo poco. Che cosa succede questa volta? Come vanno a finire le cose? Guardate sul punto 2 del repertorio. Augusto nel 21 avanti Cristo trova un nuovo marito per la figlia, e a Giulia Maggiore viene fatto sposare un generale, un uomo politico molto apprezzato da tutti, che si chiama Marco Vipsanio Agrippa, che è uomo di fiducia di Augusto, uno dei protagonisti della battaglia di Azio, e dal 27 avanti Cristo designato da Augusto a dirigere i lavori pubblici, insomma il ministro dei lavori pubblici, una carica molto delicata. E risulta, anche se c'è una certa differenza di età tra gli sposi, un matrimonio riuscito, anche se Giulia ha 18 anni a questo punto e lui 42, ma è un matrimonio riuscito, e forse c'era stata anche un'indicazione di Giulia in questo senso. E da questa unione nascono 5 figli: Caio, Lucio Cesare, Giulia Minore, Agrippina Maggiore e Agrippa Postumo. Ora, Marco Vipsanio Agrippa, e vanno chiamati così perché ci sono delle sovrapposizioni di nomi nella storia romana, che sono quando si fa l'esame di storia romana all'università è un problema quello di ricordare i vari personaggi, perché si sovrappongono i nomi, perché tutti hanno bisogno di uno poi un pseudonimo preciso. Marco Vipsanio Agrippa è un uomo di origine modesta, di intelligenza fattiva, come dicono i manuali, no? Ed è una persona di valore, è stato un buon amministratore in Gallia, un buon diplomatico in Giudea, che era un posto assai delicato, perché gli ebrei non si erano mai sottomessi ai romani, e Augusto lo associa al potere nel 18 avanti Cristo, e Agrippa affronta la crisi in atto, c'è una crisi economica in questo momento galoppante, che continuerà fino alla fine, all'esaurimento per secoli delle risorse, e riesce a reperire risorse per realizzare molte opere a Roma in modo da rendere la città più vivibile. Cioè fa un piano edilizio innovativo, guardate, c'era bisogno di case per il popolo a Roma, perché Roma è una città piena di emigranti ormai, no? C'è chi dice che c'era 1 milione di persone che ruotavano intorno a Roma, erano tutti lì perché con la crisi economica, ecco, arrivavano tutti lì. Cioè fa costruire nuove terme lussuose, le famose terme di Agrippa, lussuose, per farle pagare ai, cioè fa una sorta di patrimoniale, no? Per far pagare ai ricchi, per lasciare quelle più popolari ad uso gratuito di tutti. Fa costruire 4 grandi portici per i mercati, per gli incontri, 2 teatri, a Roma sapete che non c'erano teatri pubblici, neanche biblioteche, fa edificare il Pantheon, uno dei più importanti monumenti che ci siano al mondo, no? Fa preparare la prima carta geografica dello Stato romano che viene collocata sotto un portico che prenderà poi il nome di Portico di Agrippa. Roma, con il fattivo operato di Agrippa, assume davvero un aspetto monumentale e comincia a dotarsi di quei servizi necessari per il sempre maggior numero di cittadini non abbienti che l'abitavano. Roma era diventata una caotica metropoli inquinata e poco vivibile. Quelli che avevano la possibilità se ne andavano, costruivano le loro ville nelle isole, nella campagna Felix, sulle coste, non lo sapete, quindi o in città più piccole, più vivibili. No, lo stesso Augusto andava per diversi mesi a Nola, per esempio, sulle vie, che era una bellissima cittadina dove ci stava molto meglio. Succede che a Roma si forma una sorta di consenso nei confronti di Marco Vipsanio Agrippa. Tutti ne dicono bene, perché è una persona modesta, che svolge un'infaticabile azione di governo, senza ambizione di potere, nei sondaggi risulta più gradito di Augusto, e naturalmente Livia Drusilla, la moglie di Augusto, mette in guardia Augusto, guarda che questo ti prende il posto, guarda che questo ti fa fuori, e Livia Drusilla trama, perché evidentemente anche questo è un personaggio scomodo. E il povero Agrippa noi lo conosciamo poco durante la storia romana, è un personaggio che effettivamente è stato rimosso. Il fatto è che, guardate, nel 12 a.C. anche Agrippa succede un incidente e muore accidentalmente, cade da un'impalcatura mentre sta visitando un cantiere, fa un volo di 25 metri, ora è strano che Agrippa, e anche questa è una morte misteriosa. Gli storici hanno trovato testimonianza, dice Tacito, che è un gran chiacchierone, che dopo la morte di Agrippa ci fu l'assassinio di alcune persone che lavoravano lì, forse testimoni scomodi su chi ha spinto Agrippa giù dalle impalcature. Si sa che Augusto è geloso di carattere, Agrippa con le sue doti e con la sua buona volontà lo ha messo in ombra. La prima persona che poi vorrebbe indagare, qui è chiaro che qui la questione diventa complica, perché la prima persona che vuole indagare sulla morte di Agrippa è Giulia, la quale è rimasta di nuovo vedova in circostanze poco chiare, reagisce in modo aggressivo alla morte del marito, al quale era sinceramente affezionata. E qui comincia, mentre prima era latente lo scontro tra Giulia e Augusto, adesso tra Giulia e Augusto lo scontro diventa fisico, cioè uno scontro violento tra queste due persone. Augusto, dopo le esequie solenni in onore del genero, fa scolpire 2 statue, una raffigurante se stessa e l'altra Marco Vipsanio Agrippa, e le fa collocare all'ingresso del Pantheon, che è ancora oggi l'opera più importante alla quale il nome di Agrippa è legata. Io non so se avete visitato il Pantheon a Roma, penso di sì, il Pantheon è uno dei monumenti romani più celebri per lo stato di conservazione, per la sua grandiosità, per la sapienza con cui è stato costruito. Quindi utilizzate una guida di Roma, una guida rossa del Turin, la trovate in biblioteca, fate una visita al Pantheon leggendo le pagine che descrivono questo straordinario monumento, oppure sulla rete andate, trovate su questo monumento molti siti. Roma poi non è lontana e è bene essere persone preparate, no? Ora, noi non sappiamo quali siano le retroscena di questa storia che passa sotto il nome di successione ad Augusto, vedete? Possiamo solo fare delle ipotesi alla luce di come sono andate le cose, ma è certo che due tra gli scheletri eccellenti che troviamo negli armadi di Augusto sono quelli di Claudio Marcello e di Vipsanio Agrippa. E con la morte di Agrippa si apre un nuovo scenario. Augusto è sempre più solo e più scontento, e la sua solitudine non è velata di ironia, come lo è quella del protagonista, un clown, del romanzo di cui abbiamo letto l'incipit. Per di più, dalla solitudine di questo clown nascono le sue opinioni. Noi le opinioni di Augusto non le conosciamo, mentre invece quelle del protagonista del romanzo di Beul le possiamo leggere. Allora, prima di conoscere il nuovo scenario che si apre a Roma, una città sempre più blindata dopo la morte sospetta di Agrippa, leggiamo ancora due pagine di opinioni di un clown. A Bonn tutto era diverso. Là non ho mai recitato, ci abito, e il tassì chiamato con un cenno della mano non mi conduceva in un albergo, ma a casa mia. Dovrei dire ci conduceva, Maria e me. Nessun portiere nell'ingresso che potessi scambiare con un impiegato delle ferrovie. Tuttavia, questo appartamento, nel quale abito sì o no quattro settimane all'anno, mi è più estraneo di qualsiasi albergo. A Bonn, davanti alla stazione, dovetti trattenermi dal fare cenno a un tassì. Il gesto era diventato così meccanico che mi avrebbe quasi messo in imbarazzo. Avevo in tasca ancora un marco. Mi fermai sui gradini esterni della stazione e mi accertai di avere tutte le chiavi: quella del portone di casa, quella dell'appartamento, quella della scrivania. Nella scrivania avrei trovato la chiave della bicicletta. Già da molto tempo pensavo ad una pantomima con le chiavi, un intero mazzo di chiavi di ghiaccio che si liquefanno durante il numero. Niente soldi per un tassì, e per la prima volta in vita mia ne avrei avuto davvero bisogno. Mio ginocchio si era gonfiato e zoppicando faticosamente attraversai lo spiazzo antistante alla stazione, svoltando poi nella poststrada. Dalla stazione a casa mia sono 2 minuti, mi parvero un'eternità. Mi appoggiai a un distributore automatico di sigarette e gettai un'occhiata all'edificio in cui mio nonno mi aveva regalato un appartamento. Appartamenti elegantemente incasellati l'uno dopo l'altro, con i rivestimenti dei balconi in sobri colori, 5 piani, 5 diverse tonalità di colore. Al 5° piano, dove tutti i rivestimenti sono color ruggine, abito io. Era un numero di scena quello che eseguivo in quel momento: infilare la chiave nella serratura del portone, accettare senza stupore che la chiave non si liquefacesse, aprire la porta dell'ascensore, premere il pulsante del 5° piano, un morbido rumore mi portava verso l'alto, vedere attraverso gli stretti finestrini dell'ascensore i diversi ripiani dei pianerottoli e oltre quelli, attraverso le finestre dei pianerottoli, le spalle di un monumento, la piazza, la chiesa illuminata dai riflettori, infilare nella serratura la chiave di casa e accettare senza stupore che anch'essa si apra. Tutto nell'appartamento è color ruggine, le porte, i rivestimenti, gli armadi a muro. Una donna in vestaglia color ruggine sul divano nero sarebbe stata perfettamente intonata. Probabilmente la si potrebbe avere. Soltanto che io non soffro soltanto di malinconia, mal di testa, indolenza e della misteriosa capacità di sentire gli odori per telefono. Il più terribile dei miei mali è la predisposizione alla monogamia. C'è una sola donna con la quale posso fare tutto quello che gli uomini fanno con le donne, Maria. E da quando lei se n'è andata, vivo come dovrebbe vivere un monaco, con la differenza che io non sono un monaco. Mi ero già chiesto se non avrei dovuto andare in campagna, nella mia vecchia scuola, a chiedere consiglio a uno dei padri, ma quelli considerano l'uomo come una categoria poligama. Per questa ragione difendono con tanta violenza l'indissolubilità del matrimonio. Io apparirei ai loro occhi come un fenomeno e il loro consiglio non sarebbe che un velato accenno a quei luoghi in cui, come essi credono, l'amore lo si può comperare. Con i cattolici non c'è più niente che mi possa meravigliare. Ho avuto accese simpatie per il cattolicesimo, ne avevo ancora, persino quando Maria, 4 anni fa, mi portò con sé la prima volta in quel circolo di cattolici progressisti. Il suo scopo era quello di farmi conoscere dei cattolici intelligenti e naturalmente il suo pensiero recondito era che io potessi un giorno convertirmi. Questo recondito pensiero l'hanno proprio tutti i cattolici. Già i primi momenti in quel circolo furono spaventosi. Io mi trovavo allora in una fase molto difficile della mia evoluzione come clown. Non avevo ancora 22 anni e non facevo altro che esercitarmi tutto il giorno. L'idea di quella serata mi aveva fatto molto piacere, ero stanco morto e mi aspettavo una specie di allegra riunione con abbondanza di buon vino, ottimo cibo e forse anche un po' di danze. In quel periodo eravamo in bolletta e non potevamo permetterci né buon vino né ottimo cibo. Invece il vino era cattivo e la serata divenne quello che mi immagino debba essere un corso superiore di sociologia tenuto da un professore noioso. Non soltanto faticosa, ma faticosa in maniera innaturale, superflua. Da prima pregarono tutti insieme e io per tutto il tempo non seppi cosa fare delle mie mani e della mia faccia. Mi pare che non si dovrebbe mettere un miscredente in una situazione simile. Non recitavano semplicemente un Pater Noster o un Ave Maria, no. Si trattava di un certo testo composto da Kinkel, molto programmatico. E ti preghiamo di metterci in grado di rendere giustizia in egual modo sia alla tradizione che al progresso e così via. Soltanto dopo questo preambolo passarono al tema della serata, povertà nella società in cui viviamo. Fu una delle serate più penose della mia vita. Semplicemente non riesco a credere che nelle discussioni religiose debbano essere così faticose. Lo so, credere a questa religione è difficile. Resurrezione della carne e vita eterna. Spesso Maria mi leggeva la Bibbia. Deve essere difficile credere a tutto questo. Più tardi ho persino letto Kierkegaard, una lettura utile per un individuo prossimo a diventare un clown, e prima o poi Kierkegaard lo incontreremo, l'abbiamo già incontrato una 15ina d'anni fa, mi pare, ma era difficile, ma non faticoso. A me quella serata fece questa impressione, come se quei cattolici progressisti si lavorassero all'uncinetto dei grembiuli di Tommaso d'Aquino, Francesco d'Assisi, Bonaventura e Leone XIII, grembiuli che naturalmente non arrivavano a coprire le loro nudità, perché non c'era nessuno fra i presenti lì fuori di me che non guadagnasse almeno i suoi 1500 marchi al mese. Era così imbarazzante anche per loro che più tardi si sfogarono diventando cinici e snob, tutti all'infuori di Zuckner. Talmente sulle spine per tutta questa storia che mi chiese persino una sigaretta. Era la prima sigaretta della sua vita, puffava goffamente grandi boccate e mi accorsi che era contento che il fumo gli nascondesse il viso. Io stavo male a causa di Maria, che mi sedeva accanto pallida e tremante, mentre Kinkel raccontava l'aneddoto dell'uomo che guadagnava 500 marchi al mese e riusciva con quelli a cavarsela bene. Poi ne guadagnava 1000 e si accorgeva che la cosa si faceva più difficile. Veniva a trovarsi in grave difficoltà il giorno che cominciava a guadagnarne 2000 e infine, raggiunti i 3000, si accorgeva che le cose cominciavano ad andare di nuovo bene. Quindi formulava la saggezza tratta da questa sua esperienza nella frase: fino ai 500 al mese va benissimo, ma fra i 500 e i 3000 è la più nera miseria. Kinkel non si accorse neppure di quello che stava combinando. Blaterava fumando il suo grosso sigaro, sollevando il bicchiere alla bocca e mangiando salatini con olimpica serenità, fino a quando persino il prelato Sommerfeld, consulente ecclesiastico del circolo, cominciò a innervosirsi e lo portò su un altro argomento. Mi pare che pronunciasse la parola reazione, ma già aveva Kinkel all'amo. Quello abboccò immediatamente, si infuriò e si arrestò nel bel mezzo della sua dissertazione sul fatto che un'automobile da 12.000 marchi è più conveniente di una che ne costa 4.500. Persino sua moglie, che lo ammira con una mancanza di senso critico addirittura penosa, tirò il fiato. Guardate sul punto 3 del repertorio. Passato un anno dalla morte di Agrippa, nell'11 avanti Cristo, Augusto, probabilmente pressato da Livia Drusilla, che sembra vesta, ma in realtà somiglia a Proserpina. Noi conosciamo dal viaggio dell'anno scorso queste due figure. Impone il matrimonio tra Giulia e Tiberio, suo figlio Tiberio, cioè sono giuridicamente fratello e sorella, fratellastri, quasi coetanei. Tiberio ha 3 anni più di Giulia. Ora guardate, Tiberio non vorrebbe sposare Giulia, perché lui è già felicemente sposato con Vipsania Agrippina, che amava sinceramente, dalla quale ha avuto un figlio, Druso minore. Ebbene, il povero Tiberio in questo caso è costretto a divorziare e a sposare Giulia, la quale accetta, figuratevi, era indifferita, ma lei accetta. E noi non sappiamo tutte le trattative che sono state dietro a questa questione, e trattative violente, turbolente. Giulia accetta a condizione che Tiberio si impegni a fare da tutore ai figli maggiori di lei e di Agrippa, Caio e Lucio Cesare, per prepararli a succedere ad Augusto. Il fatto è che succedono altri due incidenti, e prima Caio nel 2 d.C. e poi Lucio Cesare nel 4 muoiono entrambi avvelenati, e anche il figlio più giovane di Giulia Maggiore, Agrippa Postumo, che ha preso il nome di Postumo per non confonderlo con il padre, per capire che fine ha fatto, che era un ragazzo dal carattere problematico, muore in circostanze misteriose nell'anno 6. Ora, è in questo contesto, vedete, che Giulia Maggiore tenta di strangolare suo padre. E sì, no, sapete, abbiamo già trattato questo fatto. Giulia un giorno entra nella camera di Augusto e lo prende per il collo, quindi c'è una lotta tra i due, lui riesce a liberarsi, e naturalmente Tiberio la ripudia, perché i due non si guardavano neppure, e viene esiliata da Augusto, dal principe padre padrone, sull'isola di Pandataria, Ventotene. Si pensate a Ventotene, a Ventotene c'è una ci sono i resti, i muri di una villa che è la villa di Giulia, e quando soffia il vento, soffia quasi sempre, tira forte il maestrale, il vento fa sono gli urli di Giulia Maggiore contro suo padre, che l'ha esiliata a Pandataria. Poi siccome di lì si sentiva urlare, Giulia Maggiore viene trasferita in Calabria, dove muore nel 14, e sulla Spromonte nell'anno 14. Anche Giulia Minore, ecco, una delle figlie di Agrippa e di Giulia Maggiore è Giulia Minore, e anche lei viene esiliata alle isole Trenti nell'anno 8 d.C. e nello stesso momento viene mandato in esilio anche Ovidio. Ecco, Ovidio viene mandato in esilio nell'anno 8, perché succede qualcosa nell'anno 8, e lo sappiamo che cosa succede, cioè è stato steso un velo su tutto questo, no? Tutto questo è stato rimosso dalla storia. Di solito non gli studiamo questi avvenimenti, cioè ce li raccontano gli storici, ce li racconta Tacito, cioè, ma non andiamo mai a leggere queste cose. E Giulia Minore protesta contro questo nonno, questa situazione. Giulia Minore è amica di Ovidio, lei è una ragazzina, lui è un cinquantenne, ma sono due persone. Ovidio era amico già di Giulia Maggiore, e viene esiliata anche Ovidio, viene esiliato a Tomi, e anche Giulia Minore ha attentato alla vita del nonno. E che cosa, c'è una congiura in corso, no, in quell'anno contro questa situazione. Che cosa avrà visto Publio Ovidio Nasone che non doveva vedere? Dove avrà messo il naso? Beh, lo capiamo dove ha messo il naso, beh, non solo lui è famoso, quindi il fatto di essere mandato in esilio non passa inosservato. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, vedete, in questa lunga lista di omicidi e di soprusi che accompagnano la lotta per la successione ad Augusto. Publio Ovidio, in un'opera dell'esilio intitolata Tristia, Tristezze, scrive in modo interlocutorio: come è stato possibile che io sia stato ritenuto colpevole di aver commesso dei soprusi quando sono io che ho subito un sopruso? La parola latina che corrisponde al termine sopruso è iniuria, e guardate, nella sua radice c'è la parola ius, ius iuris, che in latino significa diritto. Cioè Ovidio vuole denunciare una iniuria, cioè con l'utilizzo del termine iniuria, il sopruso, vuole denunciare la sospensione dei diritti, perché in questo momento, no, in questa lotta per il potere non c'è più, non ci sono più diritti, dove non c'è più una situazione istituzionale. Cioè l'anomalia di una situazione che si è venuta a creare con il Principato di Augusto, per cui Ovidio è stato relegato in esilio senza neppure un processo, no? Senza poter usufruire delle garanzie date dalla giurisprudenza. E guardate, quale di queste parole, prepotenza, abuso, sopraffazione, arbitrio, angheria, ingiustizia, prevaricazione, voi mettereste per prima accanto alla parola sopruso? Ebbene, scegliete secondo la vostra esperienza, perché i soprusi, piccoli e grandi, scrivetela questa parola. Guardate, sono le parole che accompagnano la lotta per la successione ad Augusto. Pensate di aver subito un sopruso voi? Beh, scrivete quattro righe in proposito, mettetelo in chiaro, bastano quattro righe per dire sì, quella volta è successo questo. E a questo punto ci meravigliamo sempre meno del fatto che le parole chiave con cui si conclude l'età antica e con le quali ci si avvicina verso una nuova epoca siano legate all'esperienza dell'esilio, alla fuga nel sonno, al tormento della malattia del corpo e dell'anima e al trionfo della morte, no? È evidente che sono queste le parole che i classici ci hanno lasciato in eredità. Questi concetti ai quali si accompagna anche la parola chiave sopruso, iniuria in latino, continuano ad essere oggetto di riflessione, sono contigui alle opinioni di un clown, per cui è duopo leggere, per concludere questo itinerario, ancora due pagine dal romanzo di Burke che porta questo titolo. Sono nato a Bonn e vi conosco molta gente, parenti, conoscenti e compagni di scuola. Qui abitano i miei genitori, mio fratello Leo, che si è convertito sotto l'egida spirituale di Suttner, studia qui teologia cattolica. I miei genitori li dovrò vedere per forza almeno una volta, non fosse altro per regolare con loro la questione finanziaria. Forse affiderò anche questo incarico a un avvocato. Su questo punto sono ancora indeciso. Da quando è morta mia sorella Henriette, per me i miei genitori non esistono più come tali. Henriette è morta già da 17 anni. Ne aveva 16 quando la guerra stava per finire. Una bella ragazza bionda, la migliore giocatrice di tennis fra Bonn e Remagen. Allora la parola d'ordine era che le ragazze si arruolassero volontarie nella FLAC, e Henriette si arruolò nel febbraio 1945. Tutto si svolse così in fretta e senza incidenti che io non me ne resi nemmeno conto. Tornavo dalla scuola e attraversavo la Kölnerstrasse quando vidi Henriette seduta nel tram che partiva proprio in quel momento diretto in città. Mi fece un cenno di saluto e rise, e anch'io risi. Allora aveva sulle spalle un piccolo sacco da montagna, in testa un bel cappellino blu, e indossava il cappotto invernale pesante con il collo di pelliccia. Non l'avevo mai vista con il cappello in testa, si era sempre rifiutata di metterlo. Il cappello la cambiava molto, le conferiva l'aspetto di una vera signorina. Pensai che andasse a fare una gita, sebbene fosse un momento abbastanza strano per fare delle gite, ma dalle scuole di allora c'era da aspettarsi di tutto. Tentavano persino di insegnarci la regola del 3 nel rifugio antiaereo, malgrado si sentissero già le artiglierie. Il nostro insegnante, Brühl, cantava con noi inni sacri e nazionali, come diceva lui, e con questo intendeva alcune canzoni naziste. Di notte, quando finalmente si stava tranquilli per una mezz'ora, si udivano sempre piedi in marcia, prigionieri di guerra italiani. A scuola c'era stato spiegato perché adesso gli italiani non erano più alleati e lavoravano invece da noi come prigionieri, ma fino ad oggi non sono riuscito a capire come mai. Prigionieri russi, donne prigioniere, soldati tedeschi, piedi in marcia tutta la notte, nessuno sapeva esattamente che cosa succedesse. Henriette aveva realmente l'aria di andare a fare una gita scolastica. Quelli erano capaci di tutto. Talvolta, quando sedevamo in classe fra un allarme e l'altro, udivamo attraverso le finestre aperte autentiche fucilate. E quando voltavamo gli occhi spaventati verso la finestra, il maestro Brühl ci domandava se sapevamo che cosa significasse. Nel frattempo lo avevamo imparato. Era di nuovo un disertore che veniva fucilato su nel bosco. Così accadrà a tutti quelli che si rifiutano di difendere la sacra terra tedesca dagli entis ebrei, diceva Brühl. Poco tempo fa l'ho incontrato di nuovo. Adesso è vecchio, con i capelli bianchi. Insegna in un'accademia di pedagogia ed è considerato un uomo con un coraggioso passato politico, perché non fu mai iscritto a un partito. Fece ancora un ultimo cenno di saluto in direzione del tram nel quale partiva Henriette, e attraverso il parco della villa andai a casa, dove i miei genitori e Leo erano già seduti a tavola. C'era zuppa di pane tostato, come piatto forte patate con la salsa e come dessert una mela. Soltanto al dessert domandai a mia madre dove andava Henriette con la gita scolastica. Ebbe una breve risata e poi disse: «Gita? Che sciocchezze! È andata a Bonn per arruolarsi nella FLAC. Non lasciare mezza mela attaccata alla buccia, figliolo. Guarda un po' qui». E prese proprio le bucce dal mio piatto. Vi passò con cura il coltello e infine si mise in bocca il risultato di quell'economia, diafane fettine di mela. Guardai mio padre. Lui guardò nel suo piatto e non disse nulla. Anche Leo tacque. Ma quando alzai di nuovo gli occhi su mia madre, ella disse con la sua voce dolce: «Capirai anche tu che ciascuno deve fare la sua parte per ricacciare gli entis ebrei dalla nostra sacra terra tedesca». Mi gettò un'occhiata che mi fece sentire a disagio, poi guardò Leo nello stesso modo e mi fece pensare che fosse in procinto di far scendere anche noi due in campo contro gli entis ebrei. «La nostra sacra terra tedesca», ripeté. «E sono già avanzati fino all'Eifel». Mi pareva di avere una gran voglia di ridere, invece scappai in pianto, gettai il coltello da frutta e scappai in camera mia. Avevo paura e sapevo persino di che cosa, però non avrei saputo esprimerlo a parole e divenni furioso, pensando a quelle maledette bucce di mela. Diedi un'occhiata alla sacra terra tedesca del nostro giardino, coperta di neve sporca fino al Reno, oltre il salice piangente, fino alle montagne, e tutto quello scenario mi sembrò una completa idiozia. Ne avevo visto un paio di quegli enti ebrei su un camion che li portava giù dal Venusberg verso Bonn, dove andavano a un centro di raccolta. Avevano l'aria congelata, impaurita, giovane, erano troppo stanchi per avere ancora paura. Mi buttai contro la sedia posata davanti al violetto, che si rovesciò e mandò in pezzi la lastra di vetro sul comodino. E Henriette, con il cappellino blu e il sacco in spalla, non ritornò più. E non sappiamo neppure oggi dove sia sepolta. Qualcuno venne da noi dopo la fine della guerra e annunciò che era caduta presso Leverkusen. Questa preoccupazione per la sacra terra tedesca è comica e in un certo senso interessante, se si pensa che un bel pacchetto delle azioni del carbone è da due generazioni nelle mani della nostra famiglia. Da 70 anni gli Smir fanno quattrini con il lavoro che la nostra sacra terra tedesca deve sopportare. Villaggi, foreste, castelli cadono davanti alle loro scavatrici come le mura di Gerico. Soltanto un paio di giorni più tardi venne a sapere chi avrebbe potuto vantare una paternità sull'espressione «gli entis ebrei». Herbert Kalik, allora 14enne, comandante del mio gruppo dei giovani, al quale mia madre aveva generosamente concesso l'uso del parco perché noi tutti venissimo istruiti a maneggiare il Panzerfaust.
Mio fratello Leo, che aveva 8 anni, partecipava a queste esercitazioni. Lo vidi marciare lungo il campo da tennis con un Panzerfaust sulla spalla, la faccia seria, come la può avere soltanto un bambino. Lo fermai e gli domandai: che cosa fai con quel coso? E lui, con la faccia di una mortale serietà: divento un werewolf, un lupo mannaro. I lupi mannari, Lupi Mannari è il nome dell'organizzazione in cui furono inquadrati i giovanissimi della Germania nazista nell'ultimo periodo della guerra. Morirono a migliaia. E tu no, forse? Certo, dissi io. E andai con lui oltre il campo da tennis fino al campo di tiro, dove Herbert Kali, che stava appunto raccontando la storia del ragazzo che a 10 anni aveva già guadagnato la croce di ferro di prima classe in qualche parte della lontana Svezia, facendo saltare per aria con il suo Panzerfaust 3 carri armati russi. Quando uno dei ragazzi domandò come si chiamava questo eroe, io risposi: Rübezahl. Rübezahl è un personaggio fiabesco, come se avesse detto Pulcinella, no? Ecco, quindi un modo ironico. Herbert Kalik diventò giallo in viso e gridò: sporco disfattista! Mi chinai e gli gettai in faccia una manciata di cenere. Tutti si lanciarono su di me, soltanto Leo restò neutrale. Si mise a piangere, ma non venne il mio aiuto. E allora, preso dalla paura, gridai in faccia a Herbert: porco nazista! Avevo letto quella parola da qualche parte, sulle sbarre di un passaggio a livello. Non sapevo esattamente che cosa volesse dire, ma avevo l'impressione che in quel momento fosse l'espressione giusta. Herbert Kalik interruppe immediatamente la mischia e assunse il tono ufficiale. Mi arrestò. Venne rinchiuso nel casotto del campo di tiro, fra bersagli e bastoni indicatori, fino a che Herbert non ebbe riunito i miei genitori, il maestro Brühl e un tale, gerarca del partito. Io piangevo di rabbia, calpestai tutti i bersagli e continuavo a gridare ai ragazzi che stavano fuori di guardia: porci nasi, porci nasi! Dopo un'ora venne trascinato nel nostro salotto per un interrogatorio. Il maestro Brühl era fuori di sé, continuava a ripetere: estirpare radicalmente, estirpare radicalmente. E ancora oggi non so con precisione se intendeva fisicamente o, per così dire, spiritualmente. Quanto prima gli scriverò, indirizzando alla facoltà di pedagogia, pregandolo di una spiegazione per amore della verità storica. L'uomo del partito, un certo Löwenich, rappresentante del comandante di zona, era molto ragionevole, continuava a ripetere: ma pensate, riflettete, il ragazzo non ha ancora 11 anni. E poiché produceva in me un effetto quasi rassicurante, risposi persino alla sua domanda, dove cioè avessi imparato l'espressione incriminata. L'ho letta sulle sbarre del passaggio a livello ad Annebergstrasse. Non te l'ha mai detta nessuno? Domandò. Voglio dire, non l'hai udita a voce? No, risposi. Il ragazzo non sa davvero quello che dice, esclamò mio padre. Mi posò una mano sulla spalla. Brühl gettò un'occhiata velenosa e poi guardò intimorito Herbert Kalik. Evidentemente il gesto di mio padre veniva interpretato come un segno troppo manifesto di simpatia. Piangendo, mia madre disse con la sua voce dolce e stupida: non sa quello che fa, non lo sa, altrimenti dovrei ritirare da lui la mia mano. Ritirala pure, dissi io. Tutto questo accadeva nel nostro immenso salone, con i pomposi mobili scuri, boccali, trofei di caccia del nonno posati in alto sull'ampio zoccolo di quercia e i grandi armadi della biblioteca con i vetri quasi piombati. Sentivo gli spari dell'artiglieria sui boschi dell'Eifel a non più di 20 chilometri, di tanto in tanto si udiva persino il martellare di una mitragliatrice. Herbert Kalik, pallido, biondo, con la sua faccia da fanatico, fuggeva da pubblico ministero, batteva le nocche nervosamente sul piano della credenza e pretendeva durezza, durezza, inflessibile durezza. Venni condannato a scavare una trincea anticarro in giardino e al pomeriggio era ancora lì a scavare. Secondo la tradizione degli Schmir, scavavo la terra tedesca, anche se, contrariamente alla tradizione medesima, scavavo di mia propria mano. Scavai la trincea attraverso l'aiuola di rose prediletta dal nonno, precisamente in direzione della coppia dell'Apollo del Belvedere, e già pregustavo il momento in cui la statua di marmo sarebbe caduta vittima della mia attività, ma mi rallegravo troppo presto. La statua cadde per mano di un piccolo lentiginoso ragazzo, che si chiamava Georg, Georg saltò in aria insieme alla statua a causa di un Panzerfaust che aveva fatto esplodere per sbaglio. Il commento di Herbert Kalik su questa disgrazia fu molto laconico. Fortunatamente Georg era orfano. Ora, il sarcasmo con cui termina questa lettura, e ne leggeremo ancora alcune pagine tra 15 giorni, si addice alla conclusione di questo itinerario. Il 19 agosto del 14 muore Augusto, l'erede al principato è Tiberio, Giulio Cesare Tiberio, e il quale si dimostra molto reticente ad accettare il posto al vertice dello Stato. Tiberio è già un uomo di 56 anni, assai frustrato, e si possono capire le ragioni della sua frustrazione. Sa di non essere stato il preferito di Augusto alla successione perché nelle sue vene non scorre... Era la rete. Nelle sue vene non scorre il sangue del principe. Tiberio sa... credevo fosse Augusto che protesta, sa che si sente in colpa perché sua madre, l'abile e spregiudicata Livia Drusilla, nei decenni precedenti, prima mentre lui era a studiare in Grecia e poi quando era al comando dell'esercito in Asia e in Germania, a Roma ha tramato velenosamente, a sua insaputa, lui dice, ed è il primo a dire a sua insaputa nella storia, vedete, per favorire la sua ascesa al potere, forse davvero a sua insaputa. Tiberio sa che suo padre, Claudio Nerone, ha dovuto cedere la moglie di Drusilla ad Ottaviano, che lo aveva perdonato, perché Claudio Nerone si era schierato con gli autori della congiura contro Cesare. E Tiberio ripensa anche al fatto che suo padre nel 33, avanti Cristo, quando lui aveva 9 anni, muore in un incidente, in circostanze misteriose. Quindi, non è mica finita la... Quindi Tiberio si è sempre sentito a disagio di essere stato adottato da Ottaviano, che aveva umiliato, in seguito probabilmente aveva fatto eliminare suo padre, poi avrebbe potuto rivendicare qualcosa. Tiberio poi era traumatizzato dal fatto che Augusto lo aveva costretto a ripudiare la propria moglie, Vipsania Drusilla, che lui amava, per fargli sposare Giulia Maggiore. Ora, con tutte queste frustrazioni che aveva subito, come poteva Tiberio a non avere dei disturbi caratteriali? Difatti ce l'ha. Tiberio, dopo molte esitazioni, spronato anche dalle famiglie aristocratiche, assume nell'autunno del 14 la carica di princeps, il primo dei senatori, e questo è un ruolo che lui non sente suo, quindi coltiva l'idea di rimettere tutte le cariche istituzionali repubblicane nelle mani del Senato. Ma ormai, guardate, non era facile rimettere le cose a posto, non era facile tornare indietro, anzi ormai era impossibile tornare indietro. C'era la Repubblica, ma le istituzioni repubblicane non c'erano più. Vedete cosa succede? Bisogna stare attenti, perché... Ora, allora che cosa succede? Sapere che cosa succede è utile in funzione della nostra marcia di avvicinamento al tardo antico. Ora, per sapere che cosa succede, dobbiamo seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come la lotta contro i soprusi, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui con il suo carattere errabondo, perché l'insegnamento più importante, vedete, è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. Quindi il viaggio continua fra 15 giorni, la lezione è stata un po' più lunga perché fra 15 giorni ci fermiamo, quindi ci vediamo il 7 di novembre, buonanotte, voglio finire.